La tessera fiscale e la card della mia partita IVA. Basta dati da ricordare, basta intestazioni da dettare. Si usa come la tessera sanitaria in farmacia. La mostro in cassa, intestarmi fattura e un attimo e scarico finalmente tutti i costi della mia attività. Richiedila con un click su tesserafiscale.it.
Pronto?
Antò?
Chi è? Chi parla?
David Parenzo.
Oh, ciao Davide, come
stai? Marimortaccia, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo.
Quando?
Quando vuoi.
Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2.
No, ma due secondi.
Facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi
guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente.
Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa, visto di Tagliani...
Ma come sto vestito? Prova a richiamare fra 10 minuti.
Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito.
Allora fatteli cazzi tua, no, vaffanculo.
Ti pare che uno stia...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Il messaggio da mandare in Africa è: ragazzi, non venite qua in Italia perché per le ONG i porti sono chiusi. Spendete i soldi per niente. E perché gli italiani si sono rotti i coglioni!
È interessante quell'idea del messaggio da diffondere, però ti propongo un cambiamento. Cioè, non venite qui in Italia perché altrimenti date i soldi ai delinquenti. Non venite qui in Italia perché altrimenti non troverete mai lavoro. Non venite qui in Italia perché altrimenti vi tocca sentire la sera le cazzate di Cruciani. Punto. Stai ancora lì 10 anni a sparare cazzate. Fascista.
Andato del fascista Cruciani. Se continuiamo così andremo a mangiare le bacche sugli alberi per lasciare i posti di lavoro a queste merde.
Ciao Giuseppe, volevo parlare in merito alla carnevalata che ha fatto Parenzo in merito alla bandiera europea. Allora, io ti dico, caro Parenzo, che io ogni anno, il 25 aprile, io metto fuori la bandiera della Repubblica Sociale Italiana.
E sti cazzi!
Alla faccia tua!
Sei inglese!
Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui,
E siamo qui, amico mio, siamo qui. Si parte subito all'attacco con questa fotografia di quello che ribolle in questo disgraziato paese e anche in questa disgraziata trasmissione, naturalmente,
sì,
è certamente una prova, una certificazione, un ritratto quasi perfetto, direi, di quello che bolle in pentola.
Dell'abisso. Sì,
ma
sì,
no,
sì.
Che dell'abisso.
Dell'abisso,
dai,
nel quale siamo finiti. Qui è normale esporre una bandiera della Repubblica Sociale Italiana.
Ma lascia.
E diventa
perdere.
Criminale esporre la bandiera europea. Cioè, se ormai abbiamo, come dire, che è la bandiera ufficiale. Cioè, diciamo, è invertito tutto, però, per carità.
Guarda, che io credo che ci siano molte persone che preferiscono la bandiera della Repubblica Sociale Italiana alla bandiera europea. Te lo posso certificare.
Temo,
a me non me ne frega un cazzo.
Ma voglio dire, quindi è il segno dei tempi drammatici, quindi non è una cosa
segno
positiva.
Dei tempi drammatici. Fatti una domanda sul perché la bandiera dell'Europa
ma non
è
una
così
cosa
odiata.
Sì, ma
perché
io non la
c'è un odio
come una cosa positiva.
Sì, ma perché l'Europa non
perché
è sopportata?
Perché ci sono raccontate tante balle.
Ma tutta colpa
balle.
Delle fake news, tutta
balle
colpa
clamorose. Clamorose.
Comunque ragazzi, andiamo a una vicenda, forse la più importante di oggi. Salvini a un certo punto ha detto: beh, è come mio figlio, questo Rami, questo famoso Rami di cui mi sono ampiamente rotto i coglioni, devo dirvi la verità. Molta gente mi incrocia e mi dice: basta con sto Rami, perché ci siamo rotti il cazzo della sfilata in televisione, della discussione, dategliela. Salvini l'ha deciso oggi, sì, dategliela, io sono contrario, però dategliela così non se ne parla più, dategli questa cittadinanza italiana. Lui ha detto: gliela daremo perché è come se fosse mio figlio. Siete contenti adesso? Siete contenti voi bonisti, eccetera? Quelli che volete lo Ius Soli? Gliel'ha data, gliela daranno, caro David, capito? Gliela daranno questa cittadinanza.
È sbagliato, detta così, il principio. È sbagliato il
ma
principio.
Ma gliela daranno
infatti.
Per meriti. Gliela daranno
male,
per
ma
meriti.
Ci mancherebbe
bene,
altro.
Ottimo.
Ma se ci mancherebbe altro, non è una concessione del ministro.
È una concessione dello Stato che ti dice.
Ma tutt'altro, è un riconoscimento. È un riconoscimento dovuto rispetto a una persona che già dovrebbe essere italiana, per quanto mi riguarda.
Poi viene
insomma...
intervistato, naturalmente viene intervistato, è un ragazzino, che cosa volete che dica? Penso che sia giusto dopo quello che ho fatto. Senti, senti un attimo, non mi ricordo di quando è questa intervista, di oggi, senti.
Cioè, io la prendo comunque a 18 anni, perché queste sono le regole, la prendo a 18 anni, ma secondo me è la minima cosa darmi adesso la cittadinanza dopo quello che ho fatto.
Se lui dice è il minimo, cioè lui stesso dice è il minimo dopo quello che ho fatto. È roba incredibile, dai. Poi.
Quindi a me Luigi, cioè Luigi Di Maio ha detto che me la dà, ma Salvini non vuole, fa quello che vuole. Ma cioè, ma sta cosa, ma se tutti questi morivano, volevo vederti cosa facevi. O andavi a casa tua a dormire o non facevi niente, cioè. Sì, è questo, perché adesso tutti lo stanno ringraziando, pensano che è il suo merito, ma in realtà tutto questo grazie a me, non mi vuole dare la cittadinanza. Cioè, se non la vuole, non vuole, ok. La prendo comunque a 18 anni, quindi...
Sì, però, caro Rami, vorrei farti osservare una cosa.
È
non
milanese,
è, che,
è perfettamente non è che,
sì,
milanese.
Assolutamente, però non è che l'unico merito di quella vicenda là è il tuo. Ci sono anche state delle persone, per esempio i carabinieri. Non
ma
vorrei dire niente.
Ma nessuno l'ha messo mai in discussione.
No,
anzi.
Perché poi non mi va nemmeno di discutere un ragazzino di 13 anni, va benissimo. Quanti ce n'ha? 13, 14, quello che è, va bene. Però, insomma, lui,
nessuno ha messo in discussione il ruolo centrale dei carabinieri. Ma figuriamoci, non è uno contro l'altro.
Senza Giordano non so stare.
Mamma mia.
Insiste, non molla il colpo. Il 41% degli stupri è commesso da stranieri. Scusa, però Mario, che cazzo c'entra in questo? Comunque.
Ebbene, gli stupri degli stranieri, datemelo adesso il cartello. Il 41%
cartello,
degli stupri è commesso dagli stranieri.
Datemi
che
cartello.
Sono, come voi sapete, il 10% della popolazione. Quindi la percentuale degli stupri commessa da stranieri,
sì,
è molto elevata. È un tipico reato in cui il tasso
tipico
di criminalità degli stranieri è molto più elevato rispetto agli italiani. Circa 5 volte superiore a quello degli italiani.
Ed ecco il messaggino che passa. Gli stranieri stuprano. No, gli stranieri vengono qui e
folle,
stuprano,
no?
bellissimo.
Ma tipica non sia, ma notizia non vera, però no,
no? I dati saranno veri. I dati saranno veri. Poi io
metterle insieme in questo modo fai passare il principio che appunto i negri stuprano più dei bianchi, dai.
Errore concedere la cittadinanza. Avanti tutta, Mario, sulla mia linea, spero.
E quindi da qui parte il dibattito dicendo allora bisogna concedere cittadinanza a tutti, perché vedete, in realtà il concetto è esattamente l'opposto, perché questo signore l'errore è stato a concedergli la cittadinanza.
E lui dice è sbagliato concedere la cittadinanza, è stato un errore concedere al senegalese. Ma capisci qual è il punto?
Cosa c'entra quello?
Ma pazzesco.
Ma c'entra dentro.
Il primo bambino che venne fuori da quel... l'autobus e parlò di quello che era successo, disse di aver chiamato i carabinieri, era, ce l'abbiamo la foto di Riccardo, eccolo qua,
sì, certo,
Riccardo, è lui,
sparito,
la prima testimonianza, fra l'altro al sito internet di Repubblica, è questo bambino, che però poi è sparito perché? Perché non è mica lo straniero che è funzionale? Guardate, c'è i capelli biondi. Come si permette di essere buono un ragazzino italiano? I buoni sono gli stranieri, il cattivo è l'autista italiano e i buoni sono gli stranieri, i due ragazzini stranieri che ormai sono praticamente ostaggio.
Ragazzi miei, Giordano, sempre numero uno. Caro David, c'è...
Ma il primo che telefonò fu Rami, ma insomma...
C'è la notizia di una blogger vegana, però ragazzi, molti si sono stupiti, non mi stupisco per niente. Una blogger vegana...
quella che ha mangiato il pesce,
che
poveretta,
è stata
che
sorpresa,
l'hanno massacrato.
Sorpresa, ma poveretta, sorpresa a mangiare pesce. Stavo
ma sì,
male, chiedo scusa. Questa ha un milione di follower, milioni di follower, non so quanti, 29enne.
L'ha massacrata.
Ha rotto il cazzo col veganesimo per una vita. Era diventata appunto una blogger, però vegana, cioè una di quelle che propagandava il veganesimo, queste qua, no? Però ha detto a un certo punto, ragazzi, cioè, stavo male perché la dieta mi ha fatto male, è stato necessario reintrodurre le uova, il pesce, adesso, amica mia, ti hanno sorpreso che mangiai pesce crudo, ma che cazzo vuoi da noi? Che chiedo scusa a chi devi chiedere? Non devi chiedere scusa a nessuno. Chiedo scusa. Che cosa? A chi? Al mondo vegano? Alle autorità vegane? Al pianeta vegan? Cosa
no,
chiedi
dice,
scusa?
Chiedo scusa se...
Ma chiedi scusa a chi?
Se in qualche
cosa?
Modo ho sbagliato,
ma
perché ho tradito
follia,
i principi per i quali...
E appunto, ma chiedo scusa a chi? Ai vegani? Ai vegani?
A chi ha creduto in me?
Ma
ecco, questo io l'ho letto così.
Ma dai, ma è un mondo di follia, ma ti rendi conto? Chiedo scusa come se fosse una setta con un santone o con un capo di stato e devi chiedere scusa. Ma
perché
sono
lei dice
bacardi.
Ci sono persone che hanno creduto in me e quindi quello l'hanno vissuto come un tradimento.
Ma sono
però
bacardi.
Ma a me ha colpito il massacro che le hanno fatto a sta poveretta.
Ma è normale.
L'hanno
normale.
Distrutta proprio.
Oh, Lerner si è incazzato perché gli hanno dato dell'ebreo durante la manifestazione di Forza Nuova. Io devo dire una cosa, per carità, è una cosa orrenda. Quando tu dici ebreo a qualcuno,
segnalare quei ragazzi,
quando tu dici ebreo a qualcuno è una cosa orribile. Quando lo dici
non era mai capitato, peraltro,
in senso dispregiativo.
Ma no,
io però mi chiedo una cosa e te la chiedo anche a te, sai come la penso su questa? È una cosa orribile. Cosa c'entra andare lui a Prato alla manifestazione di Forza Nuova? Me lo spieghi?
No, lui è andato, no, al contrario.
Beh sì,
lui
è
andato, no, tutt'altro. Lui è andato a Prato nella manifestazione antifascista promossa dall'AMPI. È esattamente il contrario.
È andato alla manifestazione
sua manifestazione dell'AMPI, alla manifestazione dell'AMPI, dove c'erano migliaia di persone.
Sì, okay, d'accordo.
In risposta come presidio a questi neofascisti a cui è stato concesso
e uno da dietro gli ha urlato ebreo.
Esattamente.
Però senti questa cosa qua, questi nazistelli hanno un legame organico con Salvini, cioè deve sempre mettere Salvini di mezzo, amico mio, nel legame organico. Ma quale legame organico? Che vuol dire? Che gli consente di fare le manifestazioni? Le facevano anche col governo di sinistra le manifestazioni Forza Nuova. E poi ragazzi, intendiamoci,
no aspetta un momento, spesso i prefetti e i questori vietavano quelle
ma
manifestazioni,
ma non è vero,
in passato.
Alcune volte sì, altre no.
oggi i prefetti
ma
e i questori alle volte sembrano un po' tolleranti. In passato vai a vedere, ti cito
Lerner.
I casi,
senti Lerner.
Davvero?
Ma è un segnale del fatto che questi nazistelli, perché di questo si tratta, di Forza Nuova, sono oggi ringalluzziti perché si sentono protetti dall'alto, sanno di avere una legittimazione, hanno un legame organico con chi sta al Viminale, io non esito a dirlo, non dichiarato, ma loro invece al contrario molto spesso lo dichiarano, siamo con Salvini.
La Zanzara.
Aria serio.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Ma fate tutto sto casino per la cittadinanza italiana. Io la vorrei bruciare la mia. Veneto libero.
No ragazzi, sto ascoltando il padre di Rami che parla a Salvini. Io non ho capito un cazzo. Cioè, come minimo la cittadinanza italiana, a parte il fatto che a 18 anni uno può prenderla, quindi lo ius soli non ci serve, ma come minimo un esame di lingua italiana, cazzo. Non capivo niente.
Allora ragazzi, vi leggo questa notizia. Ho circonciso mio figlio, l'ha chiesto Dio. A Reggio Emilia, il padre di un piccolo morto, perché gli hanno fatto fare la circoncisione, non in ospedale, naturalmente una circoncisione casalinga, questi non sono ebrei, sono cattolici peraltro.
No, credo che
cristiani.
Siano...
No, sono cristiani.
No, credo che siano proprio...
Cosa?
Sono senegalesi.
No, sono ghanesi. Sono ghanesi.
Sono del Ghana e il Ghana non sono tutti musulmani. Alcuni del Ghana non sono cattolici. Alcuni del Ghana hanno una tradizione di farlo
guarda che sono cattolici, comunque sono cristiani. Senti, ho fatto così con gli altri due bimbi. Ho semplicemente fatto quello che Dio, attraverso la Bibbia, mi chiede per essere un buon cristiano. Dunque, sono cristiano. È un passaggio necessario per poter aspirare all'aldilà. Avevo già sottoposto allo stesso intervento altri due figli. L'inchiesta, poi naturalmente questo qua è stato accusato.
La tradizione ghanese, non c'entra la religione qua.
No, è la religione ghanese, però questo qua pensa di farlo per Dio.
I cattolici,
pensa di farlo per
sì,
Dio,
ma in nessuna parte del mondo i cattolici si circoncidono, quindi lui è ghanese.
Però c'è la Bibbia. Allora, l'inchiesta, senti, l'inchiesta, perché qualcuno dovrebbe intervenire? Ma come qualcuno dovrebbe intervenire? Beh, hai portato un ragazzino piccolo a fare una cosa, una circoncisione clandestina con i medici, non in ospedale, e adesso dici che non ci vuole l'inchiesta.
Ma certo.
Il dolore della mia famiglia, non di altri. Voglio continuare a vedere i due maschietti, devono vivere con me, una cosa privata, e così deve restare. No, amico mio, non è una cosa privata. È morto una persona, un bambino è morto, tuo figlio dice che è una cosa privata. Ma ragazzi, ma questa è una bestialità. Nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo, il quarto capitolo, versetto 26, parla chiaro: bisogna circoncidere i figli. Ripeto, ragazzi, le religioni, nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo, il quarto capitolo, versetto 26, parla chiaro: bisogna circoncidere i figli, la cultura ebraica ce lo impone, Dio stesso ce lo impone, questo è un passaggio necessario per aspirare all'aldilà. Ma questi sono matti, questo andrebbe in galera domani mattina, io lo manderei in galera domani mattina, lo manderei.
Beh, non è
domani
capiterà,
mattina in capiterà, galera questo capiterà. Signore canese, fosse anche italiano, fosse anche bergamasco, fosse anche napoletano, uno che
capiterà,
ti dice
capiterà.
Di fronte alla morte del figlio dice l'ha voluto Dio, già questa è una follia.
Dice
in più
una
dice,
follia,
nel secondo libro della Bibbia, l'Esodo, il quarto capitolo, versetto 26, ma che cazzo c'entra? Allora Sgarbi non vuole la cittadinanza italiana, ti giuro, dice a me non me ne frega un cazzo di tutte queste discussioni di questi giorni sulla cittadinanza eccetera, io voglio dichiararmi apolide. Beh, grazie a cazzo, così le tasse vanno a farsi fottere, vai.
Io non voglio, io rinuncio alla mia cittadinanza, se uno la vuole gli do la mia.
No, ma che
io non voglio essere italiano.
E che vuoi essere?
Qualunque altra cosa, voglio essere zingaro, ebreo, apolide, cosa me ne faccio? Cioè, che vantaggio ha un essere umano dall'avere la cittadinanza di questo triste paese? Un criminale che era italiano, no? Quello era italiano, quindi aveva avuto la cittadinanza.
Su cui Candiani dice stiamo attenti a darla. Cioè
l'altro non era cittadino italiano, ma era un bravo ragazzo.
Sì.
Che vuol dire che l'umanità prescinde dalla cittadinanza.
Sì.
Certo, abbiamo l'orgoglio di essere italiani, va bene.
Cioè tu mi stai dicendo, vuoi che ti dicito Caravaggio, Leonardo,
sì,
le solite tue, ti attacco il pippone con le robe tue.
Anche da straniero. Io vorrei essere un extracomunitario.
Questo è impazzito completamente, eh. È completamente pazzo, cioè è impazzito proprio a dei livelli incredibili, incredibili. Vabbè, andiamo ragazzi, Dario da Milano, vai Dario.
Salve, buonasera.
Dimmi Dario.
Volevo dire questo, che sono contrario al fatto che venga concessa la cittadinanza a questo ragazzino.
Sì, tu sei col viva voce, sei col viva voce, amico mio.
No, non sono col viva voce.
Beh, auricolare, viva voce, cose di questo tipo.
No, la linea non è perfetta.
Beh, non è questione di linea, è questione che sei con l'auricolare, perché lo sentiamo bene che sei con l'auricolare, non sei col telefono in mano, nelle orecchie.
No, ho il telefono in mano, vabbè. Sono fermo in macchina ma col telefono
va
in
bene,
mano.
Va bene, Dario, dimmi, dai, forza.
Comunque, sostanzialmente questo, sono contrario che venga data la cittadinanza a questo ragazzo, soprattutto da parte di un ministro che non ha giurisdizione per concedere nessuna cittadinanza.
Ma perché veramente le regole sono altre, il ministro può tranquillamente, non da solo, ma può dare la cittadinanza per meriti particolari, ma qual è il punto? Perché sei contrario?
Sono contrario perché la cittadinanza non è una concessione, ma è un diritto, io sono per lo ius soli.
Vabbè, allora è diverso, tu dici non bisogna privilegiare questo con una concessione, ma bisogna darla a tutti quelli che nascono qua. Benissimo, Mario da Bari, vai.
Sì, pronto?
Dimmi Mario, dimmi.
Ciao Cruciani, sono quel coglione che porta i neri in campagna, ti ricordi?
No, non ho detto che sei un coglione, ho detto semplicemente, se non ricordo male, che sei quello che assume solamente gente di colore. Perché
no, io assumo tutti, voglio raccontarti solo un piccolo aneddoto.
Hai detto che assumi solo gente di colore, stranieri, perché lavorano meglio, così hai detto.
Un attimo, dimmi. Ho preparato tutto quanto perché dovevo piantumare 10.000 piante, quindi ho organizzato, ho preso una persona, delle persone, le ho assunte, visita medica, porto un ragazzo con due figli che in grandi difficoltà, italiano, è venuto 3 giorni e non è più venuto.
E vabbè, cazzi suoi, qual è il punto?
Cazzi
non ho capito.
Suoi, perché lavorano di cittadinanza. E cosa ho fatto io? Ho portato un ragazzo nero che si è fatto un culo della Madonna. Cruciani, ragazzi, io con due figli me lo faccio metterli nel culo per dargli da mangiare, va bene?
Non ho capito, scusami Mario, non ho capito.
Io per dare da mangiare ai miei figli, con due figli, io me lo faccio mettere nel culo.
E ho capito perfettamente, tu dici che l'italiano non ha voglia di fare un cazzo, mentre tu trovi più disponibilità da parte di persone
sempre
immigrate.
Così, ragazzi, svegliatevi italiani!
Ma che è sempre così,
svegliatevi,
Mario, ma non dire cazzate, ma sono puttanate!
Italiani,
ma tu pagherai
bene,
3 euro, 3 euro all'ora li pagherai quelli là! 3 euro all'ora li pagherai! Li pagherai 3 euro all'ora! Vedi, ti sei definito da solo, Mario, dai,
no,
per
ma
quello che sei,
per
quello che sei, per quello che sei, dicendo queste parole, dai, Davide da Roma, dai, Davide.
Allora, premesso che sei uno stronzo.
Sì.
Proprio così, sì. Detto così. Oggi sì. Non avrei proprio voglia di insultarti.
Ma non c'è bisogno, vai pure, di no, quello che ti pare, imbecille.
No, ascoltami, ogni volta fai sempre la stessa storia. Mo mi sono rotto il cazzo.
Ma di cosa? Ma di cosa?
Ogni volta che
di cosa?
Ti chiamo
cretino,
non mi fai parlare,
cosa?
Perché tu sei un
dipende cosa dici. Ma dipende cosa dici, dipende
capito?
Cosa dici.
Ok, comunque
presupponente
qua.
Non esiste presupponente.
Vabbè, no,
la
bravo,
parola
okay.
Non esiste
scrivilo
questa cosa
libro,
qua.
Ti volevo chiedere
non
una cosa.
Esiste
cretino,
questa parola
cretino,
non esiste presupponente.
Cretino,
cerca di dire le cose cretino. Più o meno corrette, non siamo dei perfezionisti.
Perfetto,
ma
dai,
cerca di presupponente
dai,
non esiste presupponente.
Perdonami, Radio Crux,
non
ascoltami.
È Radio Crux al massimo,
ascoltami.
No,
secondo te è normale che una persona lavora, ok? E questa persona però paga le tasse non nel paese in cui lavora,
cosa
dice c'entra? Intanto è giusto.
Ma cosa uno se lavora in Italia paga le tasse in Italia, credino.
E ti sbagli, certo.
Ma che dici?
Sbagli,
ma che
l'anno
dici?
Scorso,
uno paga le tasse in Italia.
L'anno scorso io lavoravo in Belgio.
Ma che ne so io? Ma sono affari tuoi. Ma che
ascoltami,
ne so io? E allora
vedi,
Charleroi.
Come vedi che una persona ti contraddice?
Ma non è che ti
contraddice,
stai parlando dei cazzi tuoi a Charleroi, ma che me ne frega a me?
Perché due minuti fa tu mi hai detto no, si paga sempre nel paese in cui tu sei nato.
Se lavori a Charleroi paghi a Charleroi le tasse, no?
Sbagliato, pagavo le tasse
ma
in Irlanda,
anche perché
per
hai delle proprietà, ma non lo so che cosa hai. Non
ascoltami.
Sono dentro la tua...
Io lavoravo per Ryanair e dovevo pagare le tasse in Irlanda nonostante io, italiano, lavorassi a Charleroi.
Senti,
ora io,
Davide,
comodamente,
Davide, giù,
tranquillamente.
Non me ne frega un cazzo delle tue vicende fiscali, fermi tutti.
A Verona, dal 7 al 10 aprile, la 53esima edizione di Vinitaly, il salone internazionale dei vini e dei distillati. Una manifestazione per fare il punto sull'andamento del mercato e le ultime novità del settore. Radio 24 è presente al Vinitaly con programmi in diretta e puntate speciali nello stand della Leonardo da Vinci, i vini ispirati dal genio. Venite a trovarci al padiglione 3, stand D7. Info su radio24.it.
Il segnale orario vi è offerto da...
Questa è la velocità delle fatture elettroniche in Fluentis ERP, fluentis.com.
One Express.
The European Pallet Network
vi presenta La Zanzara.
Ma vai a fanculo a casa popolare, a te e tua sorella a casa popolare, che cazzo mi ne fotta a me a casa popolare.
Vai giù, se volete parlare al telefono con Zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Tazza di merda!
Luciani, sei un fomentatore!
Caro Parenzo, la maggioranza degli italiani, malgrado le scuse, sperano che Battisti marcisca in galera. Marcisca in galera! Battisti deve marcire, imputridire in galera! Non deve più vedere il sole al di fuori delle sbarre! Ti è chiaro questo? Vaglielo a raccontare anche a Vauro!
Chiaro Cruciani, io mi auguro che tu possa crepare un po' prima di me, in maniera tale che io possa venire a pisciare sulla tua tomba un giorno sì e l'altro pure.
Soffrire!
E siamo qui, amico mio, a tua disposizione. A tua
mamma
disposizione,
mia,
mi fanno ridere queste cose qua.
Mamma
a me
mia.
Fanno ridere queste cose qui. Che chiami questo signore, se hai il coraggio? Adesso non mi ricordo, magari l'ho anche memorizzato perché mi ha lasciato un messaggio sul numero WhatsApp 393 71 71 701, come sapete. Amico mio, non c'è problema. Chiama, ci confrontiamo su questo tuo desiderio. Potrei anche accontentarti, potrei darti un lascia passare per andare sulla mia tomba, se mai dovessi scoprire dov'è. Ma te lo dico io, non c'è nessun problema. Puoi andare anche sulle tombe dei miei avi, dei miei cari.
Ma no, ma perché?
Ma confrontati, vieni qua, parlami. Parla con me, come era il titolo di un famoso programma, ti ricordi?
Un film.
Parla con me, anche un film.
Sì, Almodovar.
Sulla scorta che diceva quell'ascoltatore, di quello che diceva l'ascoltatore su Battisti che deve marcire in galera, anche Salvini Non ha detto marcire questa volta, ma non deve uscire di galera, perché qualcuno sospetta, come sapete, che è tutto un trucchetto, che è tutto un po', no, una tattica da parte dell'avvocato e dello stesso Battisti di confessare, dire le cose senza fare altri nomi.
Beh,
dunque,
questo...
salvandosi la faccia con il suo vecchio mondo, eccetera, ma di ammettere tutti gli omicidi. Poi ha detto anche un'altra cosa, poi le cose escono a, no, a spizzichi e bocconi qui. Ha detto anche: ragazzi, vi ho preso per il culo per 30 anni. Se qualcuno non mi avesse, se io non avessi, come dire, preso, mentito, nessuno mi avrebbe aiutato. Dunque ho preso in giro tutti questi. Ma pensa che figura di merda, questi intellettuali in Italia, in Francia, che lo hanno sostenuto in nome del diritto, in nome dell'innocenza, dello Stato poliziesco italiano, e adesso si vedono sbattute in faccia una realtà da parte,
ma
di uno,
realtà, però,
che dice vi ho preso per il culo.
Questo,
dai,
uno
su,
è un signore che è ristretto nelle patrie galere.
Ma è in galera, in isolamento,
e quindi ogni,
certo,
cosa che lui dice effettivamente è usata pro domo sua,
ma
quindi vanno prese...
Ma perché, dove dovrebbe stare questo qua, se non in galera? Io non riesco a capire dove,
no,
dovrebbe stare.
Di là di dove deve stare,
no,
che
in
sta
galera,
in galera adesso,
e allora, appunto,
ed
basta,
è in galera, nessuno lo mette in discussione. Ma quello che lui dice oggi è totalmente irrilevante, però.
Ma che irrilevante?
Perché questo signore qua usa, sa, tu sai che ad esempio una persona che è imputata non ha il dovere di dire la verità. Il testimone deve dire la verità,
imputato,
no?
Questo non è imputato, che è condannato.
Esatto, a maggior ragione un condannato non è obbligato a dire la verità, è condannato.
Ma guardiamo le cose,
no,
come
ma quindi
stanno.
È ovvio che lui, qual è l'obiettivo suo? Provare a avere qualche sconto di pena, ma lo farebbe chiunque. Ma non dico che sia bene o male, è una sua...
Vabbè,
è quello che uno fa,
Salvini,
no?
Sentiamo Salvini.
Sarà brutto da dire, ma uno che ha 4 omicidi sulle spalle, per quello che mi riguarda, non esce di galera.
Eh sì, dottore, io li ho praticamente presi in giro per 30 anni. Così ha risposto Battisti al PM milanese Nobili che lo interrogava. Eh sì, dottore, li ho presi in giro per 20 anni, 30 anni. Mamma mia, vergognatevi, dai, vergognatevi, basta. Non parlate più, i vari delu... Non parlate più di queste vicende, perché ci fate brutta figura dopo quello che ha detto Battisti, dai, su... Mustafa da Milano, vai Mustafa, Mustafa. Dimmi.
Ciao Parenzo.
Sì. Dimmi Mustafa, vai.
Mustafa.
Ciao Parenzo, ciao Davide.
Ciao caro Mustafa.
Io non ho seguito adesso perché ho sentito prima l'intervento di Luciani su Gardner, persona che rispetto molto, sul fatto che gli abbiano dato dell'ebreo. Si è indignato tanto Luciani e gli è parsa una cosa, insomma...
No, non credo. Che cosa vuoi dire, Mustafa? È chiaro che se uno di Forza Nuova dà dell'ebreo a Gad Lerner è per insultarlo.
Senza dubbio.
Non c'è,
non
dubbio
avrei
su quel...
grandi riflessioni da fare.
No, ma è ovvio, infatti non si senta chiamato in causa adesso.
Vabbè, ma che vuoi tu, Mustafa? No? Non ho capito,
io,
cosa vuoi?
Io voglio dire che tu dalla mattina alla sera ogni trasmissione rompi i coglioni ai muslim di qua, muslim di là.
No, non rompo i coglioni a nessuno.
Quando sei uno che dice ebreo, tindini. Ma non è che dalla mattina alla sera... Muslim, anche perché muslim è una parola inglese, non so perché insiste a dire muslim.
Sì, ma è un modo di dire. Io non ho capito, Mustafa,
no,
che cosa vuoi da me?
In
non
mi italiano si dice musulmano.
Sì,
tu
ho capito. Tu essere muslim, Mustafa? Tu essere muslim,
tu
mi sembra.
Testa di cazzo, essere testa di cazzo tu.
Quello può essere, ma tu perché essere muslim però. Tu essere muslim.
Ti sta sul cazzo che io sia muslim?
No, assolutamente no, però tu essere muslim,
allora,
no?
Perché? Ho capito, ma
senti, è tanto tempo che non lo faccio, Mustafa. È tanto tempo, dimmi, che non lo faccio, ma dimmi Allahu Akbar, ti prego, fammelo, ti prego, è tanto tempo che non lo sento bene da un...
Te lo dico, aspetta un attimo, però te lo pronuncio bene.
Pronunciamelo bene,
te...
amico mio, pronunciamelo.
Tu chiami sto cazzo.
Vabbè. Mustafa, vedo che sei perfettamente integrato, però me l'aspettavo questa
molto,
cosa qua.
Molto.
Me l'aspettavo, sei perfettamente integrato, caro Mustafa.
No, sono integrato.
Sicuramente ti piace la figa, sicuramente ti piace l'alcol, ti piace la figa. Sicuramente ti piace l'alcol, ti piace la figa, sei perfettamente...
Vabbè, questo...
Allora, so cazzi miei, sicuramente.
Mustafa, io voglio capire una cosa, me lo dici Allahu Akbar detto bene oppure no? Detto bene, tu sei credente o no? Sei uno...
ti faccio una domanda, tu sai l'inglese?
Oddio mio, adesso attacca sta pipa, me lo vuoi
l'inglese
fare o no? Io non ho capito, io non ho ancora capito... Un po' lo so, non tantissimo, un po' lo so, un po' lo... Ma perché? Che c'entra adesso?
Ma perché dici muslim se non parlo inglese?
Ma perché
non
mi piace dirlo così? Mi piace dire muslim.
Ma cosa cambia? Musulmano o muslimo, cosa cambia?
Nulla, Nulla, non cambia nulla. Niente. Viene meglio muslim, viene meglio muslim.
No, perché fa figo, a uno che non conosce l'inglese fa figo.
Va bene. Mustafa, perché hai chiamato? Non ho capito.
Mustafa.
Perché hai chiamato Mustafa?
Sì, ma poi è chiaro che non mi chiamo Mustafa, è Mustafa da...
Vabbè, quello che è, Mustafa, come ti chiami?
Suona bene per essere richiamato, Mustafa.
E come ti chiami invece? Come ti chiami?
Ma mi chiamo Allahu Akbar.
Mohammed. Io non ho ancora capito cosa vuoi però. Sai, ti giuro, in tutto questo non ho capito cosa vuoi.
Togliermi il piacere di darti del testa di cazzo.
Bravo. Matteo, provincia di Torino, vai. Matteo.
In tutto questo clima di distensione, la ciliegina sulla torta la mettono i soliti noti disadattati animalisti che vogliono denunciare Bonolis e Ciao Darwin. Non so se hai sentito.
Ma sono dei poveracci quelli di 100% animalisti, la vogliono denunciare perché aveva trattato male un maiale in trasmissione.
Sì,
delle puttanate inaudite.
Ho visto, mi hanno bannato da tutti i loro gruppi disadattati per aver detto
ma
che
è il solito, ma è il solito Mocavero, un ex estremista di destra che si è riciclato animalista, lo conosciamo bene, il nostro amico, nostro protagonista di grandi
battaglie.
E Simo Cavero vuole rompere il coglione a Bonolis, altre volte l'ha denunciato.
Non ha nient'altro da fare, quindi va bene.
Esattamente, altre volte l'ha denunciato, ma non è uscito nulla. Francesco, provincia di Monza, vai.
Buonasera a tutti.
Dimmi.
Buonasera. No, guarda, io volevo innanzitutto scusate, sono un po' emozionato.
Ma è già rotto il cazzo, Massimo da Genova, Massimo.
Buonasera.
Dimmi.
Una domanda velocissima a Parenzo.
Eccomi.
Mi pare che ieri un attore molto famoso, progressista, molto sì. Vague, tipo Piff, ha detto che Salvini è un bimbo minchia.
Su internet ritiene... come un bimbo minchia, vabbè.
Ok, le vorrei sapere se lei ritiene che anche queste non siano espressioni che generano, oltre alla violenza, anche un pochino di ridicolo.
No, questo è accettato. Lo si diceva invece... sempre anche di Renzi, sai, quindi non... la stessa espressione.
Non mi sembra.
Quindi domani se mi fermo la stradale sull'autostrada, al poliziotto gli posso dire pezzo di merda, tanto va tutto
no,
bene.
Adesso,
è così
c'è,
che
una,
vuol dire.
C'è una differenza tra pezzo e bimbo minchia. Bimbo minchia è, veniva usato moltissimo, credo anche da non mi ricordo quanti.
Bimbo minchia, pezzo di merda sono due cose diverse. Che
sono diverse,
adesso,
sono
queste,
due cose diverse, ma stiamo parlando di me, ma che Piff, mi chiamo
ragazzi,
Bianchi,
Piff.
È quello che è il ministro. Non
sì,
so se
va bene, però scusami, Piff è l'ultimo esempio di persona che attacca Salvini. C'è una lunga serie di persone, lunghissima serie di persone che dicono Salvini è un bimbo minchia perché utilizza internet, è pure vecchia sta cosa. Piff se ne dovrebbe inventare di nuove, Piff, cioè è vecchia, roba vecchia, superata. Inventatevene di nuove, fascista, bimbo minchia, tutto quello che volete. Inventatevene di nuove, divertenti, inventate di nuove, ce ne sono tante per attaccare Salvini. Bimbo minchia va benissimo, ma è vecchia, roba superata, Piff. Potresti fare di più, fermi tutti.
Adesso la borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara.
Ma siete vivi? Oh no! State aggressivi?
Lo sai? Ho parlato con Boc, ha detto che la moto vanno a fanculo. E zimmer! Perché sei razzista, finalmente l'hanno capita. A starati la convintrussima di Waterloo cazzo. E tieni palle di mandare questo messaggio. Ne si chiamer! Non ce l'hai le palle in lotta!
Ciao Cruciani! Ciao Parenzo, sotto Nino da Napoli. Voglio, ma vi rendete conto? Cai cinese, ci stanno mettendo dei pack. E noi stiamo, che stiamo facendo? Ci mettiamo pure i tappeti russi a sta gente. Ci distraiamo col calcio, con le cose. Chissà se stanno pigliando tutte cose. Stammoci accorti a sti cinesi, stammoci accorti. Ciao, voglio.
Ragazzi, io desidererei, ma davvero col cuore proprio, di poter prendere a sberle il signor Illuminazione Cosmica. E non so come facciamo, dite che si può organizzare, mi fate sapere voi, non lo so, ditemi.
Ma quindi quello che sta parlando adesso, chi cazzo è?
Illuminazione Cosmica, da ieri. Alla Zanzara, grande ingresso, nuovo grandissimo personaggio.
No, carissimo, mostro, possiamo dirlo, no, in questo
personaggio,
caso.
Personaggio,
no?
Personaggio.
Io chiamerei mostro senza dubbio.
Si è passati dal sovranismo nazionale al sovranismo di se stesso.
Beh, in linea.
Prima mi chiamavo Simone, adesso sono illuminazione cosmica. E tra parentesi, uno di questi, cioè questo qua è il capo di un gruppo di persone che l'altro giorno erano su un treno e non hanno pagato il biglietto dichiarandosi terrapiattisti. In realtà non sono nemmeno terrapiattisti, cioè sono sovrani solo di se stessi, e dunque il controllore non lo riconoscono, non riconoscono le ferrovie dello Stato, non riconoscono nessun treno, pazzesco, non riconoscono nessuna autorità e non pagano il biglietto. Ma la gente può essere incazzata? Lui dice no, no, la gente non può essere incazzata. Illuminazione cosmica. Parlo con Simone?
Una volta,
è vero, sono Cruciani dalla Zanzara, ciao.
Ciao.
Ti disturbo?
No, prego.
Non ti posso. Sei in viaggio, hai pagato questo viaggio o no? Sei in macchina?
Sono in pullman.
Sei in pullman vostro oppure insieme ai tuoi amici oppure un pullman pubblico che non paghi?
Stiamo facendo cose, insomma.
E vabbè, fare cose, fare vedere gente, fare cose. A parte gli scherzi, come ti devo chiamare, Simone o Illu?
Illuminazione.
Illuminazione cosmica. Qualcuno costruisce
le tasse, sono un'illusione.
Le tasse sono. È bellissimo questa cosa. A me piacerebbe molto che le tasse fossero un'illusione.
Sì, anche a me.
Tu, però... dunque, tu sostanzialmente non paghi le tasse?
No. Parte tutto dall'autodeterminazione, dove ho dismesso il nome che hanno voluto darmi gli altri e ho deciso di essere io nella materia.
Sì, cioè tu dici non appartengo a nessuno, non appartengo a uno Stato, non riconosco nessuno, non riconosco nessuno Stato, appartengo solo a me stesso.
Fuori di dubbio.
Io dopo il quarto minuto che la ascoltavo ho capito una cosa sola.
Prego.
E la cosa sola ha una parola, che sono tre lettere, T-S-O. Trattamento sanitario obbligatorio. Ma da farlo subito! Da farlo subito!
Allora, fammelo subito. Fare. Aspetta, fammelo fare subito, dai.
Con che documenti ti presenti? Scusami, Simone.
Io mostro il mio documento da autodeterminato.
Cioè, te lo sei fatto
ma
da
cos'è?
Solo?
L'autodeterminato, cosa pensi che faccia?
Cioè, che c'è scritto in questo documento?
Ma cosa
per
vuol
curiosità?
Dire documento dell'autodeterminato? Cosa vuol dire?
È un documento che...
Io non sono una pecorella, quindi è inutile che giocate con la mente.
Ma mi viene da piangere, cosa vuol dire? Cosa c'è scritto?
Quella
un pezzo di carta, cosa c'è
poco,
scritto sopra?
E in tutto questo, caro David, a Napoli un consigliere comunale fa un compleanno e si fa fare una torta con un faccione di Mussolini sopra, amico mio.
Beh.
Un tale che si chiama Nonno, Marco Nonno,
Nonno.
Consigliere comunale di Napoli.
Di che partito è?
Dei Fratelli d'Italia, dei Brothers of Italy.
Ma guarda, se era a casa sua può farsi la torta con quello che vuole.
Sì, poi l'ha mostrata con una foto.
Anche a forma di merda per me può farsela. No, ma per quanto io non è che non posso impedirglielo. A casa sua lui
l'ha
può farsi la
torta. Una foto, vabbè, ma che
certo.
Male c'è, dai.
Poi, pensa che bello quando con il coltello ha tagliato la torta con la faccia di Mussolini. Potrebbe essere anche quello, magari lo ha fatto in quel senso lì.
No,
uno si
no.
Va a fare la torta
l'ha
con la faccia di Mussolini.
Un po'
poi prende il coltello, sì, però poi prende il coltello. E per fare le porzioni squarta la torta, no? Per prendere il come fai,
sì,
tu?
Capito, però adesso,
la
ragazzi,
mangi o non,
non
la
si può fare nemmeno una torta. Una torta, siccome dicono
questo.
Che vai, dicono che va denunciato
ho
questo
detto
qua.
Questo io.
Siccome ha fatto la cosa,
ho detto
dico,
questo.
No, ma per te va denunciato? Uno
ho
che
detto
fa...
questo.
No,
no,
ma te lo domando,
ma
te
no.
Lo chiedo.
A casa sua può fare tutte le
no,
torte
ha fatto
che
una
vuole.
Foto, ha fatto una foto, c'è una foto con questo qua che taglia. No, che taglia che lì con la torta di Mussolini. Col faccione di Mussolini così a noi.
Vabbè, a noi. A noi cosa? La torta a noi, mangia
la torta sicura, a noi no, a loro.
A loro.
Allora andiamo a Marco Prato, vai Marco.
Va internato, non denunciato.
Marco da Prato, vai, vai.
Internato.
Buonasera.
Intanto ho letto da qualche parte, credo ieri, Marco, vengo subito da te, che l'ex governatore della Sicilia, signor Crocetta, più volte ospite in questa trasmissione, si è ritirato in Tunisia da pensionato in Tunisia. E fin qui, esatto. Cazzi suoi, no? E cioè prende la pensione come ex presidente della Sicilia, come ex parlamentare europeo e quello che è, una pensione anche piccola. Ma lo sai perché? Perché si paga il 5% di tasse, un genio.
Sono come tanti italiani che vanno in Portogallo?
Sì, anche in Tunisia. Felice con le tasse al 5%. Io ho incontrato una volta un signore, un medico, che si era trasferito armi e bagagli in Tunisia con la famiglia che ogni tanto lo raggiungeva.
Non mi stupisce.
Cioè, ex medici, ma in pensione, prendono la loro pensione, vanno in Tunisia dove pagano il 5% per non so quanti anni, forse per l'eternità, e dice a me che cazzo me ne frega, è a un'ora di volo Tunisi, un'ora e mezza da Roma, vado lì, pago il 5% di tasse, magari questo prende una pensione di 4.000 euro, praticamente la prende tutta questa pensione, sì certo, devo stare ad Amamet, a Tunisi per carità, però poi non è così male, no? Cioè non è che non c'è l'ISIS incombente.
Ma allora, insomma, no, però.
Marco, dimmi.
Ti volevo dire che Gad Lerner non era, cioè era stata anche la manifestazione della antifascista, ma quando gli hanno gridato ebreo era andato a vedere, giustamente a mio modo di vedere, la manifestazione di destra, anche perché il tipo
penso che sia, come dire, un diritto circolare liberamente per le strade
di Parigi, apposta per la manifestazione di Forza Nuova,
è passato magari da lì, poi
è andato a vedere cosa stava accadendo.
Scusami, io perché io su questo non voglio attaccato Gad Lerner per tantissime cose, figuriamoci sull'attacco su questo, su quello che pensa, non perché è breve. A me non me ne frega niente, non l'ho mai detto una cosa del genere, mai la dirò, perché penso che non influisca su nulla di quello che dice, non è quello
anche
il punto.
Anche perché il tipo che la organizzava da voi ha detto che rimane impassibile davanti alla svastica, che sono dei gorilla.
Ma per carità, ma quello è un cretino, ma non è quello il punto. Il punto è un altro. Certo, se vai però a vedere anche la manifestazione di Forza Nuova, ti puoi aspettare che non ti trattino con i guanti bianchi a livello di parole,
Sono rivelati per quello che sono, infatti. Si sono rivelati per quello che sono, cioè dei neofascisti, ma questo è evidente. E quindi andrebbero prese le conseguenze del caso.
Invece, l'altro giorno
hanno fatto anche ho letto
qualcosa che andrebbero sciolti Casa Pound, Forza Nuova, l'ho detto anche Fiano recentemente. Io non sono d'accordo su questa cosa qua. Non sono d'accordo, ragazzi. È inutile che insistete su questa roba qua. Io non condivido nulla, ma non sono d'accordo. Non sono d'accordo su sciogliere delle formazioni
da
politiche.
Una parte dipende che cosa fanno. Da una parte è giusto che siano alla luce, perché così li schediamo tutti uno a uno e sappiamo perfettamente chi sono. Quindi non
ma
sono
la polizia sa benissimo chi sono.
Esatto, perché
Marco,
non sono nella clandestinità. Sarebbe peggio forse.
Erano in Piazza Prato, erano pochi, erano circa 140, 130. Però girano delle foto su internet dove la sera in discoteca c'era molta gente con il braccio alzato.
Ma quella era la festa di Casa Pound, ho letto da qualche parte. Ma sti cazzi, ragazzi, uno può fare la festa in discoteca, ma chi se ne frega, dai, ma non mica sarà un problema.
Perché
in piazza devono stare più attenti a quelli che dicono. Raffaele, provincia di Arezzo, vai. Raffaele. Oh.
Pronto.
Dimmi, Raffaele, dimmi che c'è, che è successo?
Non ce la faccio più, sto malissimo.
Oddio, Raffaele, questo è quello delle emorroidi.
Non ce la faccio più.
Raffaele, ti ho consigliato medici, hai parlato con i medici, ti ho fatto mandare i consigli dei medici. Che è successo ancora con queste emorroidi?
Sono stato dal dottore finalmente, mi sono presentato al dottore.
Finalmente, avresti dovuto farlo prima però.
Mi ho messo un dito dietro, mi ha fatto un male cane
e
mi ha detto
c'ho
la raga di oltre alle emorroidi.
Amico mio, però tu sei,
lo deve dire così.
Sei disastrato però, amico mio. Oltre alle emorroidi c'hai anche le ragadi. E poi?
C'ho la raga di bella grossa, diciamo, bella brutta che brucia.
E dunque?
Allora lui che mi ha detto? Mi ha dato una crema per sfiammare. Io me la sono iniziata a mettere questa crema, ma mi ha dato un problema perché ora ho gli spasmi all'ano. Praticamente
tu hai gli spasmi all'ano, non ho capito.
Sì, a star sedere anche all'università sento vibrare tipo come se ci avessi gli spasmi muscolari, però ogni buco diciamo dietro.
Mamma mia,
so che devo fare.
Vada da un medico, ma glielo dico io, non deve telefonare a una radio, lei perde già troppo tempo. Lei
ma
non
è andato,
telefonare.
È andato,
ma
non è
chi
più,
se ne
non
frega allora.
Il problema.
Non mi sanno risolvere.
Ma noi meno di me, però scusi, noi io in particolare non possiamo aiutarla in alcun modo. Fa anche schifo,
possiamo lasciarla
sentire sta porcheria.
Dov'è
che lei
esattamente?
Dice alle
7:40. Dov'è esattamente, Raffaele? Dov'è? Io ti ho memorizzato con Merdaiolo Toscano. Adesso sto cercando i tuoi messaggi. Merdaiolo Toscano come nome sul telefonino.
Vabbè.
È così, tanto per intendere. Allora, lui dice: ho provato a chiamare, riprova anche nei prossimi giorni. Ho degli spasmi all'ano fastidiosissimi che mi impediscono di stare seduto. Ma adesso tu come stai?
Perché voi vi scrivete anche durante il giorno?
No, mi ha scritto l'altro giorno.
Ma adesso ti pare che uno perde tempo a rispondere a un signore che, con tutto il rispetto, manda un messaggio a te anziché a un medico sui suoi spasmi?
Ma
che
è andato anche dal medico.
Io voglio dire, ma chi ce ne frega? Ma a me, se uno mi scrive,
Merdaiolo Toscano, vuoi elencare tutti i malanni che hai? Così adesso io, dimmi il paese in cui ti trovi esattamente, il comune, così faccio.
Comune San Giovanni Valdarno, provincia d'Arezzo.
Allora, San Giovanni Valdarno, provincia d'Arezzo, sicuramente c'è un nostro ascoltatore, ci sono dei medici, ci sono degli specialisti, li chiamo per l'ultima volta perché dopo mi hai rotto i coglioni, Raffaele, e ti elencami le cose che hai. Allora,
tu mi devi chiamare perché ce n'ho una nuova ora, che non sto bene. praticamente da
no dimmi
giorno,
fammi l'elenco
quando
no,
sono alla luce io vedo le ragnatele davanti all'occhio e fo così per le bambole e ho queste ragnatele
che
ho iniziato a avere anche problemi di vista ora
che
vedo.
C'hai le ragnatele davanti agli occhi
quindi se c'è anche qualche oculista buono lo so se tu
le ragnatele davanti agli occhi ti appaiono tu c'hai le emorroidi questo. Le ragate al culo le ragnatele davanti agli occhi poi
questo colon irritabile però ho risolto perché mi ha dato ma
questo l'hai risolto
il colon irritabile basta diciamo non prendere bibite gasate cose
no perché mi ha detto era tipo un tappo di merda e quindi mi ha dato delle bustine per andare in bagno ho risolto
un tappo di
mamma
merda
mia, ragazzi, ma che vita c'ha lei
poi?
Vabbè c'ho un po' di gastrite
vabbè quello tutti
poi,
però
poi nulla c'ho il naso rotto vabbè ma deviato quello una cosa mia
l'uccello ti si alza o no?
È lì tanta roba.
In tutta sta situazione qua
la cosa principale siano ancora le emorroidi che persistono, mi sembra di capire, e le ragadi al culo, mi sembra chiaro,
sì,
no?
Quella è la cosa più grave, quella sì.
Allora, ragazzi, San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo. Ciao Raffaele, ciao.
Ciao.
Allora, l'abbiamo già detto ieri, ma facciamo risentire. Nei giorni scorsi, quando ci fu l'arresto, nelle settimane scorse, quando ci fu l'arresto di Battisti, in televisione si presentò Piero Sansonetti. Piero Sansonetti è stato nella sinistra, nel Partito Comunista, all'Unità, giornalista, eccetera, il quale disse queste frasi, le ho mandate ieri, ma le rimando perché adesso voglio chiamare lui dopo la confessione di Battisti. Disse queste frasi, non ci sono prove.
Per principio è un mafioso, è un terrorista, io voglio che ci
allora,
siano
voglio
le prove,
sentire...
purtroppo onorevole le prove non ci sono.
Innanzitutto io ho dei fortissimi dubbi sui processi che si sono svolti a carico di Battisti, questo è l'elemento
di questo parleremo,
fondamentale, no? Perché penso che non ci siano prove della sua colpevolezza.
Ripeto, oggi Battisti, tra le altre cose, ha detto non sono un killer, c'era un movente ideologico, amico mio, siamo alla frutta. Non sono un killer, sei un killer, un assassino, un omicida, il movente ideologico è peggio ancora il movente ideologico, secondo me. Almeno un ladro ammazza per rubare.
Boh, non vedo
tu ammazzi per la politica,
insomma.
molto peggio, ammazzare un brigadiere, ammazzare un della Digos, un autista.
Beh,
della Digos.
Certamente,
ammazzare un poliziotto, ammazzare un agente della polizia penitenziaria, ammazzare un macellaio, ammazzare, non mi ricordo ancora chi, un gioielliere. Per nulla, per ideologia, è peggio che ammazzare per andare a rubare. Se tu durante una rapina ammazzi qualcuno. Beh, ammazzi qualcuno durante una rapina, sei un criminale, un assassino, però rubavi, c'era un motivo, no? Una roba c'era.
Sì, per carità.
Se vuoi, per arricchirti, per mangiare, che cazzo ne so, qualsiasi motivo. Ma se tu ammazzi perché pensi al comunismo, perché vuoi e ammazzi un povero Cristo, sei doppiamente colpevole, secondo me. Comunque, Sansonetti, ragazzi, io lo chiamo perché mi voglio incazzare con Sansonetti.
Pronto?
Piero?
Sì.
Oh, con te volevo parlare, sono Cruciani, come andiamo?
Beh,
c'è anche David qua, c'è anche il zio Parenzo.
Ciao Piero, come stai?
Ciao David, tutto bene?
Ciao caro, alla grande.
Senti, hai detto che non c'erano prove e quello confessa.
Stiamo parlando di Battisti?
Sì, certo.
Sì, io ho parlato dei processi.
Ho capito, però quello ha confessato, ha detto è tutto vero. Ho ammazzato quattro persone.
Prima del processo?
No, prima adesso ha detto.
Quindi il processo è avvenuto senza la confessione?
Beh, sì, il processo è avvenuto nelle condizioni che sappiamo, nelle
giusto,
situazioni che sappiamo.
Questa è la valutazione giusta che ha fatto.
Scusa,
non ho capito, una confessione dopo. Beh, i giudici ci vedono lontano, avevano visto addirittura la confessione.
Però scusa, tu hai detto le prove non c'erano. Le prove non c'erano.
No, ci sono i pentiti e io penso.
Alcuni che... pentiti, altri riscontri, cioè non è che c'erano solo pentiti. Ma comunque, al di là di questo, non ti senti un po' rispetto a quello che lui ha detto adesso? Confesso tutto, è tutto vero. Quattro omicidi, due partecipazioni dirette, gambizzazioni, rapine, eccetera, eccetera. Beh, insomma, non ti vergogni un po' di quello che hai detto?
No, guarda, non so, posso accendere la vergogna. Io penso di aver detto delle cose sagge e continuo a dirle. Io volevo lo Stato di diritto e volevo processi regolari puliti.
Capito? Non è che lui adesso sostiene che i processi non è che lui adesso sostiene che quei processi non erano regolari. Questa addirittura è la conferma che quei processi erano sono stati fatti bene.
Tu evidentemente dai molta retta a ciò che dice Battisti. Io molto meno, a me ciò che dice Battisti interessa limitatamente.
Cioè, secondo te lo fa a tutto adesso lo fa per trovare una scappatoia, eccetera.
Vabbè, questo l'hanno scritto tutti, quelli che più insultano poi dicono non credete la sua confessione perché vuole solamente.
Beh, questo è possibile
dei vantaggi.
Anche.
Non è possibile, quasi certo, perché sta a 41 bis.
Non è al 41 bis, non è al 41, è l'isolamento. Beh, è diverso, il 41 bis è l'isolamento, non è la stessa cosa.
È nelle condizioni del 41 bis.
Cioè, è una situazione disumana adesso, secondo te, lui è?
Sì, non solo lui, ci sono in una situazione disumana centinaia di prigionieri oggi in Italia. Io ritengo il 41 bis qualche cosa di orrendo. Io giudico i processi e giudico le cose. E vi dico che negli anni 70 e negli anni 80, in parte ancora adesso, ma soprattutto in quegli anni, i processi si svolgevano in maniera che non rispettava lo Stato di diritto. Perché? Essenzialmente perché era stato fatto un tipo di regolamentazione che permetteva di fare tutto sulla base di ciò che dicevano i penali.
Ma ho capito, ma a parte che anche adesso è così, ma comunque ci furono degli scontri. Scusa, ci furono degli scontri, come no? Ma io l'ho seguito, ho fatto un libro su quella vicenda. Ci furono degli scontri, oltre i pentiti. E comunque oggi lui dice che è tutto vero. Lui dice che è tutto vero, al di là dei dettagli. Oggi lui dice che è tutto vero, Piero.
Sicuramente qualcosa ha fatto quello lì.
Ma di cosa stiamo parlando? Scusa, voi sapete che i processi si svolgono sulle confessioni.
Ma lui oggi confessa, dice che è tutto vero. Vabbè, la cosa ti dovrebbe imbarazzare, hai detto che non ci sono prove. Hai detto è in Italia in carcere senza prove, hai detto oggi confessa, è tutto vero. Ti dovresti sentire un minimo di imbarazzo. Lo dico con grande rispetto, però
Ma non riesco a capire perché se io ho sostenuto che dei processi ne ho fatti male, se poi
perché lui ha detto perché lui ha confessato tutto quello che per cui è stato accusato. Ha confessato tutto, sì, avete ragione voi giudici, è tutto vero, ha detto.
Sì, ma lui sta dicendo che la confessione di oggi è frutto, lui sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo Sansonetti che la condizione in cui oggi viene fatta quella dichiarazione è una condizione in cui lui è sottoposto a una restrizione.
Ma non è evidente. Non lo dico neanche io, l'ho letto sul giornale, l'ho letto su Corriere della Sera, tutti i giornali dicono non c'è da credergli, perché se non c'è da credergli perché gli credete, dico io. Ma io posso anche credergli, ma non mi interessa, io non ho mai saputo e mai detto che era innocente o che era colpevole. Io dico semplicemente che quei processi sono fatti male. Un processo non si può basare su una confessione di 40 anni dopo, no? Sui pentiti però, non si fanno i processi. Allora posso... E poi Battisti sia colpevole o innocente. Io Battisti manco
i pentiti però servono. Grazie ai pentiti abbiamo smantellato la mafia, il terrorismo, eccetera. Questo conteranno alcune volte i pentiti o no? Non è che ti possono stare solo sui coglioni, perché spesso ogni tanto sbagliano, dai.
Sì, io penso che se radiamo al suono Napoli aboliamo la camorra. Però io sono contrario. Ma non mi spiego. Basta un po' di Napalm.
No, io vorrei il Mossad. Vorrei il Mossad, è diverso.
Passi, senza il Mossad, passi la radio.
No, il Mossad.
La camorra non c'è più, vuoi fare così?
Oggi tu lo vorresti fuori dal carcere, Battisti?
Dovrebbe essere riprocessato, secondo me, oggi.
Sì, è stato processato.
Dovrebbe essere riprocessato.
40 anni dopo riprocessiamo, i testimoni sono morti, alcuni. Arrivederci, grazie.
Probabilmente allora lasciamo stare, andiamo in prescrizione.
Dopo le sue confessioni non è nulla di cui vergognarti per quelle cose che hai detto.
Provo di vergognarmi, no, francamente non ho capito cosa
di chiedere scusa, che ne so, è stato condannato senza prove, è stato condannato senza prove.
E sono le prove, quali sono le prove?
Le prove sono il processo è stato certificato corretto, perché quello 40 anni dopo è entrato in carcere e ha detto ragazzi, è tutto vero, dalla prima all'ultima riga.
Ti fanno con le prove di 40 anni dopo.
Ma non dico questo.
Non dici questo, allora perché mi dici delle stupidaggini?
Ma non dire, non sono stupidaggini.
Perché non la cosa stai dicendo. Abbiamo posizioni diverse.
Però è arrivato quello che ha detto è tutto buono.
Ma che cosa cazzo state dicendo?
Poi è arrivato quello che ha detto che è tutto buono. Poi è arrivato quello che ha detto che è tutto buono, non ha contestato una virgola, non ha contestato.
Apriamo, facciamo un processo a Battisti
di nuovo, sì.
Ma
quello ha certificato che è tutto buono,
tutto. Capito? Perché a voi vi interessa prendere la gente, impiccarla.
Ma che impiccarla?
Perché ha ucciso, allora lo prendiamo. Ma come noi, i ministri che sono andati lì?
Ma chi lo vuole impiccare? Lo si vuole ingannare e basta.
Questo che impiccarcire in carcere? Vi piace questo? Vi piace il sangue?
Ma che ci piace? A me non piace per nulla. Anzi,
la maggioranza, no? A voi vi piace. Esatto. Ma vergogna di tu. Ma cosa mi devo
vergognare? Io non mi devo vergognare di niente. Io ho sempre detto che era colpevole e tu invece no. E tu hai detto che non c'erano le prove. Hai detto che non c'erano le prove. Che non c'erano le prove.
La gente. Se vuoi essere fiero di questo, sì.
Io non voglio impiccare. Io non voglio impiccare nessuno. Hai detto che non c'erano le prove fino all'altro giorno e lui ti ha sputtanato. Ti ha sputtanato. Lui ti ha sputtanato. Lui ti ha sputtanato. anche a te a sputtanare, non ha sputtanato altri anche te che
e allora vai appresso a Battisti, che ti devo dire, è il tuo leader, è il tuo capo, è quello che ti rivela la verità, vai appresso a Battisti.
Ciao Piero, ciao,
io non
ciao.
C'ho questo problema.
Ciao.
I senegalesi io non li ho sentiti dire e condannare questa cosa, ma ancora più delinquente del senegalese che con quella faccia io a vederlo già così mai gliel'avrei data la cittadinanza nel 2004. Detto questo.
C'ho un senegalese qui che è un mediatore culturale, modu gay.
Senegalese, allora. Lei condanna o no? No. Senegalese.
C'ho un senegalese qui.
Senegalese, lei condanna.
Io come come ella non me ne.
Senegalese, lei condanna.
Io come come ella non me ne.
Senegalese,
pum pum girl. C'ho un senegalese qui.
La zanzara.
Viva la libertà, viva la giustizia fai da te. Non mi toccate Cruciani. E salutatemi il povero Papa Lenzo.
Allora, te sei un demente del cazzo. Hai da fa pubblicità quel demente e quel Brasiles.
Vattene via, Satana. Dimmi come ti chiami.
Parli sempre di mafia, da 38 d'osta. Mentre te stavi a casa sparavo col Brasilia. So 10 anni, stai provando a fare canzoni. 10 anni fa col Brasilia a fare estorsioni.
Io sono la strada, io sono Roma. Io sono il brasiliano, quello che non perdona.
Sì.
Da Pietralata fino al quartiere africano. Sonna più a pappa, ti faccio cagare in mano.
Sono parole demoniache.
Oh, Mauro da Mantova, ci ha cagato tre quattro mezzi di minchia.
Ma io dico una cosa, dopo tanto tempo che non mettevo la sera sulla zanzara, mi trovo ancora lì non so che dire, guarda, a parlare, dire delle stronzate, siete proprio due, non voglio dire che siete due coglioni, no, questo non lo voglio dire, o siete due poveri dementi, no, neanche questo voglio dire, dico, però andate a zappare e vedete com'è il lavoro, poveracci.
Giuseppe qua noi ascoltiamo in loop la trilogia di Parenzo contro Giulietto Chiesa, Ufficio Pastacche, sì. Contro Assad 1 e contro Assad parte 2, vogliamo farla diventare una quadrilogia? Lo chiamiamo per favore, grazie, abbiamo bisogno di nuova droga, grazie.
La trilogia non è male però, la trilogia di Parenzo versus Giulietto Chiesa.
Che fine ha fatto il povero Giulietto?
Non lo so, un imprenditore mi manda questo, mi twitta una cosa. Capita che un datore di lavoro, concluso l'iter selettivo, decida di assumere un candidato e per assumerlo gli sottopone per sua sottoscrizione il contratto di lavoro, come succede sempre, no? Gentilissimo, cognome e nome, poi a seguire tutte le condizioni contrattuali. Le condizioni contrattuali sono quelle pattuite in sede di colloquio. Lavoratore e datore di lavoro firmano il contratto e si danno appuntamento per il primo giorno. In una situazione reale, non inventata, il lavoratore si impunta perché non vuole firmare, dice che sul contratto deve essere riportato non il suo cognome e nome, ma invece il suo nome e cognome. Insomma, prima il nome e poi il cognome, altrimenti non firma, non accetta il contratto e dice che lui è legale rappresentante di se stesso ed esibisce l'autocertificazione. E poi mi allega questa autocertificazione, che è autocertificazione della qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili. Beh, amico mio imprenditore, non assumerlo a questo punto. Se questo qua è come, che ne so, quello là, come si chiamava, illuminato, sì, eccetera. Sì. Io credo che tu ti stai portando una grana dentro la tua impresa. Mauro da Livorno, vai!
Sì, dai, è la prima volta che vi chiamo.
Sì, sì.
Sono molto che vi ascolto.
Dimmi, dimmi.
Specialmente te, Giuseppe, che sei un grande interista come me.
No, sei un grande, scusa?
Beh, no, questo non mi...
Ma io non
questo
so,
non mi risulta
non hai capito
per
un cazzo,
niente,
amico
proprio,
mio. Io sono tifoso della Lazio, non sono affatto interista.
E della
ma
Juve?
Per carità, no, la Juve no. Io ho simpatie varie per la Juve per diversi motivi, no, che ho spiegato più volte. Ma interista, no. Ma non è che interista, no, perché penso che siano dei criminali. Non sono interista, come
beh,
non sono romanista, come
no,
non sono
no,
milanista.
Giuseppe Cruciani, che conosco io, è interista.
Ma tu sei ubriaco,
ma
totalmente.
È della Juve, ragazzi, questo non c'è dubbio al culo.
Vabbè, allora, che vuoi, amico mio?
No, volevo dare un consiglio a quello delle emorroidi.
Ecco, sei ubriaco.
E sono molto, molto, molto dolorose. Prima se le fa...
Questo lo sappiamo, poi...
Valente.
Ah, di operarsi, vabbè, lo sapevamo che si doveva operare, amico mio, non c'era bisogno di fare questa telefonata per dire che quello si doveva operare.
Ah, io devo telefonarvi.
Marco da Palermo, vai, Marco.
Sera. Buonasera, è un piacere parlare con voi.
Vai Marco, vai, forza, veloce.
Allora, io vi voglio interrogare su due cose. Innanzitutto su quello che l'ho illuminato poco fa che ha chiamato.
Allora?
Cioè, su certi concetti lui, diciamo che la condivido, ma su un altro...
Ma su che cosa lo condividi, amico mio? Ma non c'è niente da condividere sull'illuminato.
È una follia, caro,
ma non c'è nulla. Uno che dice di essere indipendente e dipendere solo da se stesso.
No, padrone a se stesso no, perché siamo...
Ma tutti quanti noi abbiamo il nostro destino nelle mani, ma cosa vuol dire?
E non paga il biglietto, cioè questo sarebbe da mettere là e prenderla a pietrata, perché quando tu non paghi il biglietto
adesso,
tu non stai dando gli alimenti.
Questo forse è un po'...
Non stai dando gli alimenti a chi lavora per questo servizio che ti fa. Cioè,
sì, ma questo è solo, ma è solo come dire, una goccia questa roba qua. Uno che dice che non riconosce la polizia, i carabinieri, lo Stato, cioè inventandosi non so quale teoria sul sovranismo.
Però
per carità, va bene, cioè, va bene tutto. Purché uno può vivere come vuole, anche dicendo che non riconosce lo Stato.
Ma, certo.
Ma se sali su un treno, paghi un cazzo di biglietto, dai.
C'è sempre un limite, cioè, va bene tutto dirlo, ma farlo poi è un'altra cosa.
Ma lo fa, pagherà le conseguenze, prenderà le multe, che deve fare? Ma scusa.
Vabbè, no, Silvio da Terni, Silvio da... Che vuoi Marco? Dimmi ancora. Che
questo
vuoi.
Signore che poco fa parlava per Cesare Battisti, ma perché non va a parlare con le persone, i parenti di chi è morto e dire ma secondo me tu Cesare ha sbagliato? Io dico che i primi schiaffi li prenderebbe da loro.
No,
ma lui ha detto un'altra cosa in realtà. Non ha detto che no.
Senti,
ha detto un'altra cosa.
Questo,
non ha detto questo.
Le pippe mentali,
ragazzi,
di Sansonetti vanno benissimo, per carità. I processi come sono stati, è tutto superato. E tu, a parte che erano stati fatti in maniera regolare, è stato certificato sempre, eccetera. Prima cosa. Seconda cosa, ragazzi, ha detto che secondo lui adesso dovremmo rifare i processi perché erano sbagliati i processi. Ma Battisti adesso, sicuramente per motivi suoi, per come diciamo prima,
questo è l'unico punto.
Ma ho capito, ha detto.
Motivi per ammettere cose che fino a prima non ammetteva, ma per avere degli sconti sulla pena, è evidente, no?
No, ma sai, non è così semplice. Uno dice ammetto 4 omicidi, amico mio,
ma scusa, quello si trova all'età di 60 anni, ma, credo,
allora,
65.
Silvio,
no,
da Terni. Silvio da Terni, ho capito, ma ci saranno pure dei motivi.
E quindi avrà non prenderei le sue parole come oro colato,
ma non vanno bene manco le confessioni.
Ma nel senso,
ho gambizzato quest'altro,
no?
Le rapine, ha ammesso tutto.
No, voglio dire, rimane una persona condannata. Le persone condannate, nonché gli imputati, mentono per definizione, se non hanno l'obbligo di dire la verità, no?
Ma nessuno
quindi
ha l'obbligo di dire la verità.
Non le valuterei in quanto le parole
Silvio
del condannato Battisti.
Silvio da Terni, vai Silvio. Silvio. No, ma oggi tra l'altro ho preso per il culo tutti quelli che mi hanno creduto. Non è che poteva dire tante cose, ma ha detto, cioè non si è limitato a dire ho ammazzato 4 persone e le condanne sono giuste, ho fatto tutto. Ha detto anche ho preso per il culo tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni, li ho presi
infatti,
in giro. Cioè
infatti,
ha aggiunto altre cose.
Le persone
cose
che lo hanno difeso ora non è che lo difendono nel merito, dicono
solo
delle
sì
violazioni del diritto.
Ma non c'è nessuna violazione del diritto, dovrebbe
adesso
prendere la terra e nascondersi. Dai, questo dovrebbero fare questi qua.
Galera.
No, lui, gli altri. Salvatore Catanzaro, vai. Che sta a fare questo? Salvatore, vai.
Piccolo inciso per la bandiera di Parenzo sull'Europa, ecco, di Van Dier.
Non ho capito un cazzo di questo inciso, ma comunque, vai.
L'inno italiano, anche per te, per l'Australia, noi siamo italiani.
Sì, no, certo, ma l'Australia è un modello
altro
per una cosa.
Nei momenti pubblici si canta sempre l'inno d'Italia e si suona l'inno d'Europa,
sì,
infatti.
A me non me ne frega un cazzo l'inno d'Europa.
Negli edifici pubblici c'è la bandiera d'Europa e la bandiera d'Italia, infatti.
Io non ce l'ho qua.
Tu no, ma non sei un edificio pubblico.
Salvatore, dimmi.
Alla Confindustria c'è fuori la bandiera d'Europa.
Volevo parlare del fatto che le donne oggettivamente sono molto solidali con vesicche, non possono arbitrare. Io sono un dirigente calcistico, nonché allenatore. Mi sono capitate dei casi proprio di situazioni aberranti, addirittura una volta, perché lo spogliatoio dell'arbitro era rotto, abbiamo dovuto aspettare i ragazzi fuori sudati perché la signorina doveva farsi la doccia. Insomma, noi dobbiamo capire che le donne possono fare tanto e ma non tutto. Sicuramente non possono arbitrare, perché...
Ma perché non possono arbitrare? Adesso di principio, perché non possono arbitrare gli uomini? Spiegami, Salvatore, ancora non me l'hai spiegato. Ma hai detto semplicemente ho capito, ma uno va in un altro spogliatoio, ci sarà lo spogliatoio femminile, no?
I ragazzi nello spogliatoio qualcuno diceva, mo faccio finta e mi presento in mutande. L'altro mi stringo i pantaloncini così mi vedono gli attributi. Già nel campo non accettano la donna, cioè come una persona dove loro possono fare quello che vogliono. La spot, ma anche dagli spalti, tu non hai idea quello che succede. Le
no, ma questo sicuro, dicono... questo sicuro, 100%.
Non è, guarda, io penso che il signor Vesicchio avrebbe potuto usare un lessico migliore, ma oggettivamente ha detto quello che il 99% di chi fa calcio pensa.
Cioè tu dici che è assolutamente
impossibile nel recinto di gioco.
Cioè tu dici è assolutamente...
Assolutamente no, c'è che siano guardalini, arbitri, le donne non possono, ma non per una questione uomo-donna, perché noi dobbiamo capire che il mondo va migliorato, va cambiato, però ci sono delle cose ferme.
E tu dici non c'è nessuna necessità che una donna arbitri o che faccia il guardaline, eccetera, in una partita tra maschi.
Perché non c'è ancora la cultura di vedersi una donna che ti arbitra, cioè,
ma che stupidaggine,
ma questo ha un senso, questo vuol dire, ma questo ha un senso,
perché non c'è una cultura di avere una donna che ci arbitra, ma che vuol dire, che stupidaggine,
ha un senso.
Ma qual è il senso di dire che c'è una donna non può arbitrare una partita, scusi, ma che senso ha? Ma io no, invece, per questa cosa che lei ha detto, non è che,
perché i libri che dici tu povera li compro. E sono, perché sono una persona intelligente.
Ma che c'è
ma
adesso?
Però, insomma, questo ci mancherebbe, discorso, ovvio. Ma voglio dire questo. Scusi, ma come si fa a dire uno non riconosce una donna come arbitro? Che stupidaggine è?
Credimi, ragazzi, appena si vedono che c'è, che entra già
ma perché culturalmente sbagliano? Ho capito, ti sta dicendo che non accetta la maggior parte dei calciatori.
Anche di quel che dice lei, perché lei legittima un comportamento stupido come questo.
Ci sono degli sport che sono nati,
si sentono autorizzati a fare quello che vogliono, anche a dire le parole, perché poi l'arbitro, sa com'è, si vede attornato da tanti ragazzi, ha paura, quindi mi credo,
non ha tutti i torti, Salvatore, non ha tutti i torti,
è una sciocchezza micidiale,
ma non è vero, ci sono degli sport che sono degli sport propriamente da maschi.
Ma una volta le donne non avevano neanche il ruolo di fare quello... i direttori dei giornali, ad esempio, ma che vuol dire?
Ma non lo fanno nemmeno oggi, allora se è per questo.
Ma non è vero, Lucia Annunziata, ad esempio, ma che vuol dire? Ma no, la Magioni è stata il capo della Rai, ma che vuol dire?
Ma non c'entra niente.
Ma certo che c'entra, per dire che in alcuni ambiti, fino a pochi anni fa, era impensabile immaginare una donna in quel ruolo, ma perché siamo arretrati noi? Se nei paesi del nord esistono le donne che fanno anche
però,
questo,
Salvatore, sta dicendo un'altra cosa. Sta
ma
dicendo...
è la stupidità di un luogo comune,
ma
però.
Non è una stupidità. Lui sta dicendo la realtà di oggi è che. Nei campi di calcio i maschi vogliono stare tra di loro, ma perché
ma
non c'è bisogno?
Non facevo, scusami,
ma non è una discriminazione.
Fino a poco tempo fa risultava strano che una donna facesse il carabiniere, ad esempio. Io ricordo le discussioni quando ci fu la prima donna militare, le discussioni stupide in cui si diceva: ma come? Ma la donna.
Una carriera nel pubblico è diverso, no?
A maggior ragione fare l'arbitro di una partita di calcio, no?
No, appunto, ma nel pubblico.
Quindi vuol dire che è una arretratezza culturale. Quindi sto dicendo all'amico che chiama che è un cretino. Ma
Salvatore,
lo dico con amore.
È un ente superiore.
Con amore glielo
ragazzi.
Dico, davvero.
È stupido. Cretino,
no, i ragazzi, no,
ma certo,
come
è un cretino come
superiore.
Quelli che giudicavano in modo stupido il fatto che una donna facesse
io
il carabiniere.
Come vivono le partite,
e io ti sto dicendo che all'epoca si diceva la stessa cosa delle donne carabiniere. Per fortuna ora non si dice più.
Che non c'è la cultura di vedere un arco.
E allora svecchiamo sta cultura. Cominciamo ad andare a fare delle cose. Su.
Silvio Terni, vai Silvio.
Pronto?
Dimmi Silvio, dimmi.
Io ti volevo dire una cosa, no? Noi grazie a Salvini abbiamo sempre data colpa ai miei, dalla giunta, sia. Le elezioni sono state condizionate dalle puttane, oppure dalle extracomunitari che venivano dall'Africa.
Dalle puttane non credo, comunque.
Ma perché non ci rendiamo conto che chi rovina l'Italia sono i stessi comunitari?
Non ho capito. Chi rovina l'Italia sono i comunitari, cioè?
Esatto, perché praticamente...
Ma esatto, non capisco cosa dici.
La stessa comunità europea ha approfittato di questi, facendoli poter arrivare nei paesi dove erano meno.
Non ho capito un cazzo, Silvia. Ciao, no. ciao. No.
Che cosa, mio nipote?
Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye.
Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever.
It's the best program ever.
Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master.
La Zanzara is the best radio program ever.
Bye.
Lorenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupidaggini.
One Express. The European Palette Network vi presenta La Zanzara.
Cazzo! Il telegiornale, il segnale orario, il traffico e la borsa. Avete rotto i coglioni!
E anche da Bangkok, Puk,
yes?
Che cosa hai imparato?
Ok. Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi qua?
Hai capito? Anche qua si sa chi caccia i soldi qua. Chi caccia i soldi?
Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Quanto me costi?
Allora ragazzi, vi leggo una cosa che non è stata prodotta da una pornostar, non è stata prodotta da una malata di sesso, tutt'altro, da una che lavora a un giornale che si chiama La Croce. La Croce.
Mamma mia.
Perché mamma mia? Cioè, ma che è mamma mia? Ma che
mamma
c'è?
Mia,
è tutto
detto...
un orrore, ma che è?
Beh, no,
cioè,
tutto dipende.
Un giornale si chiama La Croce dove lavora il signor Adinolfi.
Mamma mia, confermo allora, scusami, allora, pensavo che...
Uomini,
certo.
sentite bene, ascoltate, perché volevo coinvolgere un po' di donne se ci sono. Uomini, vi svelo un segreto. Alle donne i pompini non piacciono. Non l'ho detto io, questa terminologia è utilizzata da una persona che lavora in un giornale che si chiama La Croce. Agli uomini, alle donne i pompini non piacciono. Non ve ne eravate mai accorti? No, sinceramente io no. Comunque, allora ve lo spiego meglio. Il sesso orale è una pratica degradante per la dignità della donna, umiliante, oggettivamente non piacevole, direi pure disgustosa. E questo lo sappiamo talmente tanto bene che il famoso ingoio, dice proprio così, il famoso ingoio viene sottolineato con enfasi perché è davvero difficile, perché fa semplicemente vomitare. Poi sapete, c'è gente che ingoia calamari vivi, quindi si può mandare giù tutto per sfida, per scommessa, per vincere se stessi, ma non si può annoverare tra le attività che provocano piacere. E soprattutto non ha nessuna attinenza con il piacere sessuale unitivo, fatto di condivisione, di godimento reciproco, di parità di ruoli e amore vicendevole. Dirò anche un'altra cosa, sostiene sempre questa signora, forse anche più sorprendente, alle donne non piace nemmeno subirlo il sesso orale. E qui ci sono statistiche a sostegno che affermano pure che gli uomini su questo fronte si trovano perfettamente concordi. Nemmeno a loro piace praticarlo. La vagina, sentite bene, non è così allettante. È un organo fatto per restare tutto sommato nascosto. Non ha nessuna bellezza estetica da mostrare. Non è piacevole da esplorare con la faccia. Inoltre alle donne piace avercelo davanti, il viso dell'uomo. Ma solo... a proseliti di Adinolfi possono venire in mente queste cose.
Mamma mia, ragazzi, ma come si fanno a scrivere poi certe cose soprattutto?
Ma no, ma va bene
però
tutto.
Per carità, ma sì, io non mi stupisco di niente.
Ma è l'oggetto, no? I termini sono colloquiali.
Ma scriverle queste robe così, scriverle.
Ma che vuol dire scrivere? Quella parla vino al vino, quello da quel punto di vista è apprezzabile. È quello che dice che è una follia. Ma di che parla?
Dice non c'è motivo, anche per pensarle.
L'ingoglio, ma ragazzi, ma l'ingoglio per una donna, per moltissime donne che conosco, non tutte naturalmente, per molte donne è straordinario. Dai, su, non diciamo cazzate.
Ecco, temevo diventasse oggetto
ma
poi di conversazione.
Ma è ovvio, c'è un grande dibattito, una grande discussione, un grande simposio.
Lo
no,
temevo, te lo posso assicurare. Lo temevo. Beh,
intanto,
no, normale,
sul fronte
no, ma...
prostitute, sul fronte prostitute, caro David, io chiamerei un signore, un sindaco di un paese che si chiama Montesilvano, che ci è molto caro perché tu per un certo periodo hai bazzicato da quella
ho vissuto,
parte.
Ho vissuto in Abruzzo,
io
certo.
Io invece ho una parte
tornerò
della mia famiglia.
Peraltro dagli amici abruzzesi.
Allora,
la settimana
dico subito, che questo signore, sindaco di Montesilvano, si è messo in testa con degli enormi cartelli di dire ai clienti delle prostitute: non mandate la vostra vita a puttane. Grande campagna di sensibilizzazione contro la prostituzione. Com'è che si chiama questo sindaco? Ricordatemelo un attimo. Maragno, credo. Maragno. Mm. Avanti tutte, chiamiamolo. Sì, pronto, sindaco?
Sì.
Buonasera, Radio 24, come sta?
Buonasera, bene, grazie.
Sindaco, scusi, io la disturbo per una cosa. Sì. Mi sembra che lei abbia iniziato una campagna ferocissima contro la prostituzione e soprattutto sì. Contro i clienti delle prostitute.
Esatto, sì, con un messaggio molto forte.
Non mandare a puttana la tua dignità, non mandare
la
a puttana
tua vita,
la tua famiglia.
La famiglia, certo.
Cioè, la tua vita, la tua salute, eccetera. Scusi, perché andare a puttane significa buttare la propria vita, rovinarsi la salute, eccetera. E qui Parenzo è d'accordo e dice che lei ha fatto una grande campagna.
Sì, mi pare un buon principio.
Per me è una follia. Scusi, perché partiamo da un principio: perché andare a puttane è sbagliato?
Allora, andare a prostitute, il messaggio che abbiamo voluto lanciare è molto forte perché dobbiamo colpire la domanda. Noi le abbiamo tentate tutte sul territorio per sconfiggere il problema della prostituzione, perché ancora in Italia.
Ma non si può sconfiggere?
Probabilmente non si può sconfiggere, però sicuramente la si può limitare adeguatamente facendo anche campagna informativa.
Colpire la domanda significa semplicemente colpire, e lei infatti sta cominciando a fare delle multe, colpire le persone che vogliono semplicemente ottenere qualcosa in cambio, come dire, no, dando del denaro, cioè una specie di contratto che si realizza sul momento.
Siamo sicuri che questo contratto preveda la libera disponibilità delle parti?
Questo amico mio, tocca alla polizia accertarsi se quelle persone lì sono schiavizzate. Lei è stato molto chiaro: bisogna punire i clienti.
Tutti i clienti delle prostitute della nostra città di Montesilvano non sono di Montesilvano. Vengono tutti da altre regioni. Benissimo, perché evidentemente il messaggio che noi siamo riusciti a lanciare a Montesilvano
Silvano andranno in un'altra città, è uguale, la stessa
probabilmente vanno in un'altra città.
E allora che cambia?
Ma il mio obiettivo è salvaguardare il mio territorio. A me non interessa se poi vanno a Pescara, vanno a Chieti o vanno da altre parti.
Io combatto il principio, invece io
non
combatto.
Non mi pare un brutto, tu sei d'accordo? No, ma anche interessante e razionale il provvedimento di una persona che vuole tutelare il suo territorio. Non è
sì,
non c'è
ma,
nulla di moralistico.
Ma quello lo dicono tutti. In realtà invece quando uno dice non mandare a puttana la tua famiglia, vuol dire chiaramente il fatto che se tu vai a prostitute mandi a puttana la famiglia. Che vuol dire, scusi sindaco, ma non è vero?
Vuol dire che c'è il rischio di perdere anche la famiglia.
No,
di,
al contrario, molte prostitute sono una specie di salvacondotto, sono una panacea.
Un toccasana per le famiglie.
Assolutamente, uno riesce a sfogarsi all'esterno
dobbiamo chiederlo alle mogli se acconsentono a che i mariti vadano con le prostitute.
No, però scusi un attimo, tra l'altro lei ha creato addirittura un nucleo speciale. Cioè,
un nucleo antiprostituzione.
Ma come si può perdere tempo, sindaco, con queste cose qua? Nucleo antiprostituzione della polizia, come se il problema fossero i clienti delle prostitute. Ha fatto pure 6 multe ultimamente, 2.700 euro. Tra l'altro lei ha tenuto a precisare che questo qua addirittura ha messo le professioni professioni di questi qua, di
no,
questi...
abbiamo detto libero professionista piuttosto che proveniente dal comune.
Siete voi degli sfasciafamiglie, perché se queste multe arrivano a casa, se queste multe arrivano a casa, lei può immaginare che cosa succede o no?
Allora, mi sta dando ragione che non va, la prostituzione non serve,
può succedere, può succedere.
Bravo, esatto,
può
esatto,
ho detto esatto. Può succedere.
Guardi, le posso dire una cosa, già il fatto
comunque è un grande
parlando...
deterrente, posso dirle una cosa, sono Parenzo, sì. Io intanto complimenti, sì. E grazie, sì. È un grande deterrente, perché se noi riuscissimo a far capire a questi maschietti, a questi personaggi, che la multa arriva a casa, è un deterrente straordinario in realtà, perché nessuno vuole vedersi recapitare a casa il nome,
infatti,
cognome,
infatti,
e la motivazione.
Il messaggio è proprio questo, se leggete bene molto i manifesti, bene. C'è scritto che il rischio è quello di vedersi recapitare a casa, la sanzione,
certo.
Per
molto
la bene.
Ho capito, ma lei si rende conto che uno voi mandate, se uno non paga subito, evidentemente questi qua hanno pagato,
sì.
Subito, no?
Il signor Giuseppe Cruciani, la mandiamo a casa tua moglie, glielo scriviamo.
Le posso dire una cosa, non questi ultimi sei, tutti pagano immediatamente, perché temono ripercussioni, certo. In famiglia.
Allora, voi avete scritto, il nucleo nelle sue prime uscite, questo nucleo antiprostituzione, sì. Ha sorpreso, sì. Sei uomini, ed è triste constatare che si tratta di giovani professionisti affermati, a parte che vuol dire triste, perché un giovane non può andare a prostitute, scusi, non ho capito, qual è il problema? Cioè, lei...
I giovani credo che abbiano ben altre prospettive.
Ma che ne sa, magari persone che hanno difficoltà col sesso, persone che hanno delle difficoltà con le donne, timidi, gente così, che vuole fare magari la prima esperienza con una donna, purtroppo, sì. Anche padri di famiglia, perché io dico, ma veramente incredibile, cioè queste sei persone, tra l'altro voi avete quasi
a dire
no
così tanto,
ma a me mi fa
cosa?
Impazzire questa
cos'è
caccia alle streghe, questa caccia al cliente, questa caccia al cliente come se fosse un pericoloso furfante, purtroppo anche padri di famiglia, ma è normale, ma l'ha scoperto adesso che i padri di famiglia vanno ogni tanto a prostitute, sindaco?
No, assolutamente, è semplicemente la conferma. È squallido però vedere magari una macchina che si ferma a fianco a una prostituta, e sulla parte posteriore della macchina c'è un seggiolino per bambini. Fa davvero tristezza.
Perché? Ma non è lei che deve giudicare, non deve giudicare i comportamenti altrui.
Ho detto che questo fa tristezza. Voglio responsabilizzare le persone che vanno sulla strada.
No, lei vuole punire i clienti.
Porte.
Lei vuole punire i clienti.
Non li voglio punire, li sto già punendo.
Vabbè, li punisce. Punisce i clienti come se fosse una cosa grave andare a prostitute. Questo è il punto. Cioè, lei mette un timbro come se fosse una specie di censore, come se fosse un Savonarola. Voi non potete perché sfruttate il corpo delle donne, magari tradite vostra moglie, eccetera. Cioè, si mette lì a fare il moralista su quattro persone che vanno ogni tanto a prostitute per strada.
Beh, perché diciamo che sono ogni sera centinaia di persone.
La
propria libertà finisce quando comincia la libertà degli altri.
Esatto.
Queste donne non sono libere.
Questo esatto. Chi lo dice? Questo lo deve dire.
Non sono libere.
Alcune sono libere.
Non sono libere.
Alcune sono libere. Alcune
c'è un
sono libere.
Mostruoso, mostruoso, vabbè. Mostruoso.
Arrivederci, sindaco. Grazie. Grazie.
Arrivederci. Buonasera.
Pronto?
Sì, pronto. Presidente adesso, signora?
Sì, mi dica.
Io mi chiamo Giuffrida, signora. Stiamo parlando con le persone. Dove possiamo trovare conforto, vero conforto? Secondo lei dove possiamo trovare?
Nella figa!
Che fica tutto bene,
Parenzo.
Fica, fica, fica tutto bene,
Parenzo.
Nella figa!
Fica tutto bene.
Parla di figa!
Fica, fica, fica tutto bene,
Parenzo.
Fica tutto bene. Fica tutto bene.
E leccatele la figa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento La Zanzara.
Cari amici miei, domenica scorsa mi è venuto a trovarmi a casa un mio vecchio amico. Questo mio amico mi ha spiegato, piangendo, di avere una malattia molto disgraziata. C'è una placca sul pene. In altre parole si chiama il curvamento del pene. Questo mio amico c'ha il pene, piccolo, credo 11 centimetri. Però era grosso, non so, come un cetriolo. Però era piccolo, scorto. Non riescono più a chiavare. La moglie, la donna, se glielo deve prendere in bocca, gli va di traverso a mo' di uncino. Se glielo mette di dietro come fanno i maiali, i sodomiti sporchi, probabilmente sentirà dolore. Questo mio amico si è messo a piangere dicendo che lui non ha 5.000 euro per fronteggiare questa cura che gli consentirebbe per il 80% che il suo cazzo ritorni normale. Se voi chiedete a un uomo cosa è la cosa più importante per cui lui esiste, quell'uomo vi dice: per scopare, per chiavare, che poi sarebbe l'amore, no? Quindi a un uomo viene deturpato l'esigenza primaria di chiavare, di far godere la propria donna, e lui, questo mio amico, non posso dire il nome, col cazzo curvo, non riesce nemmeno mettergliela in bocca alla moglie, non voglio essere volgare, perché gli va di traverso. Benissimo, scusatemi ragazzi, scusatemi.
Che cosa devo dire a lui per convincerlo ad andare con te?
Perché lui... vado a fare un bello bocchino.
Sì, d'accordo, quello va bene.
Vado a leccare un bocchino che lui mai ha ricevuto in vita sua.
Sì. Stefania da Milano, ancora grandi mamma sorprese, ragazzi. Ci sarà la seconda puntata di, non so come dire, di bordellers. Si può dire così, bordellers, frequentatori di bordelli. Seconda puntata con una persona, caro Parenzo, che è un tuo grande stimatore, un medico.
Ma
un medico,
carità.
Un medico.
E basta non sentire più quelle porcherie di Donato, a me figurati.
Donato però è interessante, ho mandato un messaggio a Donato, mi deve dare il numero di questo suo amico perché potrei aiutarlo. Il numero di questo amico che ha il pene curvo e dunque problemi seri. È un problema serio, perché lo sottovaluto così?
Ma perché
così?
È imbarazzante come ne parla, ma è volgare,
dire, ma
una roba schifosa. Ma
ha parlato perché tutti capiscono. No, perché tutti capiscano, dai, no. Stefania, dimmi.
No, ma c'era un mio amico che aveva lo stesso problema, e però l'ha operato e quindi l'ha risolto. Quindi è un problema serio per un uomo.
E certo che è un problema serio. Parenzo lo sottovaluta, quindi... è un problema serissimo.
No, dico che non ne parlerei in quei termini lì.
Ma che in quei termini però, sono termini crudi.
Mi fa schifo, è volgare, no. Come devo dire.
Vabbè, comunque, Stefania, dimmi.
Quello che volevo dire io, viva la sessualità, viva la libertà per tutti, per l'amor di Dio. Io sono assolutamente del parere che ognuno fa la sessualità quello che vuole. Pongo solo un quesito. Se un uomo o una donna tradisce il compagno, va con una prostituta che ne ha la facoltà, benissimo, perché è una sua libertà, ma la mia libertà coincide col fatto che l'altro non sappia che io vado con le prostitute?
Amico
o che un uomo vada, aspetta un attimo, con le prostitute? Quindi io ti dico, va bene, tu vai, lei va, benissimo, però dico, cazzo, sei uno stronzo però se non dici, o sei una stronza se non dici a tua moglie che vai con le prostitute, perché quando ci scopi con tua moglie e non ti metti magari il preservativo, tu le esponi a un rischio.
No,
e comunque,
no,
e comunque
no, perché con la prostituta, vai col preservativo fino a prova contro, altrimenti sei un suicida, Ma ho capito, ma questo sta alla coscienza di ognuno. Ma no, ma ci sono dei pazzi, ma quello è un altro discorso.
Ma ce ne sono tanti.
Ma stiamo parlando del 90% dei casi, no? Del 90%, se non di più, ma non c'è nessuno che va con le prostitute senza preservativo. No, non è vero. No,
lo sai benissimo che
ma
non
che
è
lo so benissimo, lo so benissimo, lo so. Che vuol dire lo so benissimo? Non lo so.
Lo sai benissimo, visto
poi
che equivoco, ne parli in maniera così perentoria.
No, ma non lo so, invece al contrario, è al contrario, Stefania, è al contrario, io conosco.
No, no,
ma come no? Nei bordelli non si può andare senza preservativo, innanzitutto. Proprio non ti fanno nemmeno passare, ma non lo fanno nemmeno le prostitute, ma anche per loro, per la loro sicurezza.
Ma dove vivi tu?
Ma dove vivi tu?
No, ma dove vivi?
Io non ho conosciuto una persona che va a prostitute senza preservativi, francamente. Cioè, sei tu che l'hai conosciuta, io no. No, non sto scherzando.
Comunque, a parte questo che è importante, invece, c'è un punto sul quale io e te non conveniamo, perché io invece, vabbè, forse perché con qualche persona ho parlato.
Però è abbastanza così risaputo, come testimoniano alcuni miserabili che qui spesso telefonano, che molti clienti sono disposti a spendere qualche soldino in più e poi chiedono che la prestazione avvenga senza. Quindi sono dei miserabili
nel
quadrato,
è una minoranza,
in quel caso.
È una minoranza. Quelli
non lo so, adesso
che
non sono l'ufficio Eurostat, non ho statistiche, non sono SVG, no, non mi intendo della materia.
Vabbè Stefania, allora non quindi ho capito.
Benissimo, allora come dici tu, allora il punto qual è? A parte il preservativo o non preservativo, tu sai bene che la
storia... Sei tu che hai introdotto questo argomento, non io.
E io ti sto dicendo, l'argomento è una questione proprio di etica personale, cioè io vado,
insomma, ognuno se la,
voglio,
ognuno se la cava
allora,
come vuole, e lo dice, e lo dici, lo
non
dice,
lo
non lo dice,
dai, confronti di una persona con la quale stai, cazzo, Cruciani, è lì il punto.
Ma che vuol dire non lo fai?
Ma
se,
cosa non
ma,
vuol dire?
Ma che vuol dire
allora
non
io
lo
vado, faccio quello che voglio, però all'altro non ometto di dire quello che faccio, perché sono un pezzo di merda, se no, hai capito, Cruciani? Certo che
la relazione è fatta anche di ipocrisie, è fatta anche di non detti, di cose che non si dicono.
Io sono libera, io faccio quello che voglio, ma non mia libertà. Con la mia libertà, io non gioco con la libertà dell'altro.
Ma che vuol dire? Scusa, non ho capito. Con la libertà che c'entra in questo caso?
Io tolgo all'altro la libertà di decidere di stare con me, se io gli ammetto che vado con una prostituta, capito? O con un prostituto.
Mamma mia, che moralismo.
Ma no, tesoro mio, sei tu che non sei.
Dire tutto per forza, non bisogna dire tutto. Ma non bisogna dire tutto per forza. Non bisogna dire tutto per forza, Stefania, non bisogna dire tutto per forza.
No, io su quello convengo con te. Io,
allora,
mia figlia, noi, perché diciamo il marito, la nostra figlia, diciamo sempre: ci sono cose tue che non devi condividere con altri, sono tue.
Non bisogna dire tutto per forza.
No, hai ragione su questo, però attenzione, Cruciani, il punto che pongo io è un altro.
Cosa?
Quando io faccio una cosa per me, senza ledere la libertà dell'altro.
Ma in questo caso la libertà della donna, mettiamo che sia una donna, un uomo che va a prostitute e decide di non dirlo alla moglie, di che cosa è colpevole? Al di là del rapporto che ci può essere tra le due persone, cioè di che cosa
non
è colpevole?
Non è colpevole di andare con la prostituta, con
e
la
di che
prostituta,
cosa? E di che cosa?
Scelta.
E di che cosa invece?
È colpevole di non assumersi la responsabilità di dire alla sua donna: sei d'accordo se io ci vado con una prostituta?
Capito?
Quello
ma non è
tutto,
che bisogna per forza confessare ogni cosa. Ma non bisogna.
Vabbè,
non è d'accordo.
Mi stai prendendo per il culo. L'altro potrebbe non essere d'accordo. Allora
e
tu
allora
sai benissimo che l'altro potrebbe non essere d'accordo e te ne freghi.
Ma guarda, che molto, molte volte. Molte volte
succede spesso.
È normale.
Guarda,
è normale che la persona faccia i suoi tocci comodi,
sì,
da una parte dall'altra. Io ti dico che va bene che vadano con le prostitute, perché è il mestiere più antico del
però
mondo.
Bisogna dirlo, però bisogna dirlo.
Ma certo,
sì,
se
così
non tu togli all'altro
crollano l'80% dei rapporti. Ma dai, su, ma che ridicolaggine è.
Lo trovo abbastanza impossibile.
Allora vuol dire che cazzo ci stai a fare in un rapporto?
Ciao,
ci stai a fare nel rapporto?
Si è sentita l'eco. Ecco, che cazzo ci stai a fare? È arrivato Catone il censore là. Dai. Simona, buonasera Dica.
Buonasera. Io volevo intervenire sull'argomento Pompino.
Sì, siamo qui su quello,
carità,
che, su quello che ho prima enunciato, diciamo, no?
Ma per carità.
Ma Parenzo, per favore. Allora, io penso.
Ma per carità.
Ma come per carità? Allora,
no, dico, ma lo faccia, ma non ne parli pubblicamente.
Ma lo faccio,
lo fa, bravissima a fare cosa?
Brava, il pompino.
Ah,
io penso che fare un pompino sia la cosa più bella da fare a un uomo. E soprattutto concludere il pompino con l'ingoio.
Vabbè, ma non c'è bisogno di dire queste porcherie, però.
Lo vedi che
ma nessuno, guarda, io non sono bacchettone per niente, ma non c'è bisogno di dirlo, però,
no,
alla radio.
Sei bacchettone,
ma tutt'altro, cara. Tutt'altro, non sono però volgare a parlare di queste cose alla radio.
L'ha detto in maniera molto tranquilla, senza volgarità particolare.
Dire che, tra parentesi, a me mi cercano proprio per quello.
Viva per lei, ma che devo dire, signora mia?
Cioè, gli uomini ti cercano perché continuano.
Perché si ricordano, mi associano.
Sì.
Ma è una cosa bella, eh. Io non la vedo una cosa degradante per una donna. È una cosa che completa la donna.
Lo vedi che ha tolto quella
donna. Ma io non.
No,
dico semplicemente che non è un argomento da trattare in questi termini.
Ma è un argomento interessantissimo.
Ma è interessante, ma non da trattarlo in pubblico così. Ma io non ho lanciato proprio niente.
Io ho lanciato.
A mia insaputa, questo sicuramente.
Avete lanciato l'argomento, io mi sono fermato guidando, mi sono fermata e sono dovuta intervenire. Perché, cazzo, è una cosa troppo importante un pompino durante un rapporto.
Sì, ma ha ragione Simone, io non posso che essere d'accordo, essere d'accordo. Poi ovviamente capisco anche chi rifiuta l'ingoio,
ma per quello è il completarlo.
Cioè tu dici il completare, a te non ti fa nessuna schifezza, non ti viene da...
Assolutamente no, innanzitutto sono tutte proteine.
Vabbè, adesso questo si entra in una dinamica un po', in un altro tipo di dinamica, comunque, okay, in un altro tipo di dinamica. Però
no,
Simone,
diciamo
al di là della questione...
Io per non farmi schifo... Il fatto che a me non mi schifa, anche psicologicamente, diciamo, penso che prendo proteine.
Vabbè, parentesi. Questo adesso okay. Non credo che le persone lo facciano per prendere proteine. Adesso
ma se l'associassero a questa cosa farebbe meno schifo.
Sì, potrebbe essere un modo, potrebbe essere un modo per... Ma tu, la cosa più interessante che hai detto, oltre a essere una cosa abbastanza comune, che ci sono molte donne a cui piace iniziare e finire in quel modo, è il fatto che tu vieni cercata per quello, cioè le persone che ti conoscono, non è che c'è un tantam evidentemente, oppure anche, oppure sì, cioè le persone che ti conoscono ti tornano, cioè tornano da te perché si ricordano perché tu sei straordinaria in questa tecnica.
Bravissimo, perché è una tecnica, eh? Guarda che bisogna saperci fare su una cosa del genere, non è che dici una fa un pompino e va bene, c'è una tecnica.
Sì, qual è la tecnica, scusami?
La tecnica è a seconda, a parte della grandezza e anche quello che stavo sentendo prima come argomento, diciamo quel problema che ha quella persona che ha telefonato prima, si può fare anche in quella maniera. Certo, c'è una tecnica, come mettere la bocca, come mettere la lingua, cazzo.
Cioè, tu dici, è tutta una tecnica importante che va anche appresa nel tempo, non è che si nasce imparati, come direbbe qualcuno, no?
Non si nasce imparati, però come andare in bicicletta, no? Ecco, una volta che hai imparato non cadi più.
Sì, dunque una volta che hai imparato ormai lo sai fare, insomma, non si torna indietro. Comunque, grande testimonianza. Simona, ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Direttamente da un bordello in Austria, ormai lo conoscete, il Welcome. Un medico residente a Bologna.
Ah, capito.
Grande testimonianza, un professionista.
Sì, sì, questo.
Come sentirete, sposato.
Io sono un medico.
Un medico, dunque un professionista affermato, diciamo, no?
Direi abbondantemente.
Per caso lei è sposato?
Certo.
Sua moglie ha conoscenza che lei frequenta questi luoghi?
Assolutamente no, ma lei è tranquillissima e felice perché sa che quando vado a inculturirmi con questi diciamo, appuntamenti importanti di formazione continua medica, ritorno sempre molto più ricco di conoscenza.
Questa è la premessa. Perché è in Austria questo signore?
Perché un congresso medico.
Qual è la scusa? Sì,
avrà
bravo,
detto,
bravo.
Ma sì, ma è banale, ovvio, dai.
Lei è ufficialmente qui per cultura, per un congresso.
Questo congresso fondamentale.
I classici congressi,
sì,
diciamo.
Cardiologia e anche apparato riproduttivo.
Ma lei non rischia, come dire, no, in qualche modo di ferirla se lei venisse a sapere che lei frequenta questi luoghi oppure se ne fotte?
No, secondo me, diciamo, piano piano è elaborato che l'uomo, se fa, diciamo, quello che è un po' la sua indole, se si lascia un po' di spazio è più felice, anziché rompere i maroni.
Si sente un miserabile, come dice Parenzo.
Lei è da solo, lei è un uomo solo. Io vorrei tanto che lui fosse solo come sono solo io.
In che senso?
Nel senso che noi siamo felici, siamo qui tutti con le proprie storie, ma tranquilli, felici, pieni di luce, di colori, di rumori. I depressi lo sanno che cosa dico.
Poi dice, se vieni qui e te ne fai meno di due a sera, sei un pirla.
C'è da dire che mentre questo signore era lì a divertirsi, probabilmente la moglie stava facendo un altro congresso, anche
ma
lei di medicina,
probabilmente se
da un'altra parte. Dopodiché il mio auspicio è che questa sera alle 20.47, quando lui alle 21 metterà la chiave della toppa della porta di casa, la moglie gli dirà con un sorriso sulle labbra: ah, davvero eri un congresso di cardiologia?
Ma perché gli vuoi così male?
Ma davvero?
Questo si è esposto
con
me, ha aperto il suo cuore, ha aperto il suo
e
cuore,
viva!
Si è confessato.
Prende
dai.
I vestiti di questo simpatico estimatissimo medico,
proprio,
prende l'armadio e lo porta fuori dalla porta di casa.
Lei in un paio d'ore qui, quante se ne fatte?
Qua se te ne fai meno di due sei un pirla.
Ma uno come fa? Lei, ma lei ha la sua età.
No, vabbè, solo.
Quanti anni ha lei?
Più di 50.
Più di 50, forse sulla sessantina lei ne ha.
Ma insomma un po' di meno, però.
Un po' di meno.
Dipende da.
Ma ho capito, ma insomma lei riesce a fare 3-4 a serata?
No, adesso a serata 3-4. Però insomma. Se uno trova delle ragazze giuste, no, non ci sono problemi, perché qui il problema è che sono delle ragazze molto belle, anche molto brave, e anche sanno coinvolgere.
poi dice che spende più o meno 500 euro al mese, non è uno di questi malati. Poi la sua specialità è la copanata. La copanata, cosa sarà mai la copanata?
Non so, io conosco la capponata, ma
o anche la come
la
si chiama?
Capponata, no, la capponata, io, un'altra cosa.
Ha una sua specialità lei? La copanata, io sono per la copanata.
Cos'è la copanata?
Cioè sarebbe quella specie di atteggiamento abbastanza ritmato, pesante, tipo... Questa si chiama un po' la copanata.
Cioè la botta proprio, la botta.
La botta, la copanata.
Siete curiosi di sapere se questo qua è dotato?
Io lo dichiaro simpaticamente, più che altro perché alcune ragazze ogni tanto dicono no, è meglio che con te adesso non vengo perché sono un po' stanca, tu ce l'hai troppo grosso.
Ma veramente? Non lei dichiara di essere dotato?
Io sinceramente penso di essere un normo appena appena, però vedo che in alcune inquadrature...
Cioè, siamo sui 16-17?
No, facciamo i 18, però è l'inquadratura che colpisce.
E la moglie? Ogni tanto la tromba la moglie o no?
La moglie è contentissima perché io quando poi torno a casa sono ancora più, poi lei sa che io sono appunto propenso, quindi
cioè, ho capito. Dunque mi stai dicendo trombi ancora la moglie?
Alla grandissima, ma anche perché è una bellissima donna.
E ci siamo ragazzi, Fabio da Treviso, Massimo da Milano, Stefano da Firenze, Aldo dalla provincia di Bari, Mario da Milano, li rimandiamo tutti, non so quando, forse domani,
andate.
Italiani!
Evviva, evviva!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Perché la capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna.
La tessera fiscale e la card della mia partita IVA. Basta dati da ricordare, basta intestazioni da dettare. Si usa come la tessera sanitaria in farmacia. La mostro in cassa, intestarmi fattura e un attimo e scarico finalmente tutti i costi della mia attività. Richiedila con un click su tesserafiscale.it.